è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Il testimone era arrivato dentro al tribunale la mattina del giudizio di un'accusa verso un tale che
questo procuratore di Napoli, Lepore? Il signor Lepore.
Bel cognome.
Ma quanto parla? Nomen. Quanto parla il signor Lepore?
Parla, fa il suo lavoro, che deve fare?
Beh, no, il suo procuratore. Lavoro sarebbe un altro in teoria.
Parlare per tabulas.
Insomma, parla un sacco, cioè chiunque lo chiama al telefono risponde, poi faremo la prova,
Ah, lo chiamiamo in diretta?
No, voglio far squillare tutta la serata il numero del signor
Idea
Lepore.
Idea geniale, direttorissimo questo.
Vabbè, comunque.
Così ci arriva subito dall'indagine. Tac, subito.
Parla e dice oltre che questa mattina ad Alessandro Milan, anche a
bravo,
mille altre
radio, Milan è bravo, però.
Televisioni, bisogna eccetera, che la memoria scritta di Berlusconi non basta, ma nel caso ci vorrà un accompagnamento coatto.
È la legge.
L'accompagnamento
dura coatto. Lex sed lex, amico mio.
Neanche un atto scritto, se noi abbiamo bisogno delle precisazioni, automaticamente non basterà. Difficilmente facciamo per qualsiasi test un accompagnamento qua, a meno che non ci rendiamo conto che il test vuole naturalmente snobbare la magistratura.
Il testimone, quando fu chiamato, niente ricordava più.
Bossi che parla mille volte dei magistrati, gli avrà già detto tutto.
Berlusconi è andato a Bruxelles ed ha saltato l'appuntamento con i magistrati.
Beh, ormai li avrai già visti mille volte, li avrai già detto tutto.
Voglio capire se è meglio il Bossi originale o il Bossi di Parenzo, che ormai è diventato un mezzo cult, insomma. Pare che voglia mettere anche questo Roberto Libertà a fare politica dopo Renzo.
Ma vuole parlare, abbiamo fatto federalismo fiscale, voglio dirlo ai radioascoltatori da Radio Padania Libera, 800 24 00.
Ma quelle Radio 24, no?
Stai zitto che ti mandiamo le legnate, coglione, un coglione sei peggio di Casini, sei un coglione.
Quello è uno stronzo.
E tu sei un coglione invece, uno uno stronzo e un altro un coglione.
Scusi Bossi, ma abbiamo, Roberto Libertà lo vuole recordare? Però,
questo problemi seri, abbiamo parlato con la Banca Centrale Europea, Sottrisce non capisce un cazzo, lo mandiamo via Sottrisce, mandiamo Eridanio lì. Eridanio, alla BCE Eridanio. Stai zitto, ci vuole un uomo del nord là. Del nord, Padania Libera.
La cosa da pazzi. Vabbè, comunque, Roberto Libertà, secondo indiscrezioni, potrebbe entrare in politica. Sentiamo il parere di Bossi. Roberto Libertà farà l'agrario.
Senta, è vero che sta pensando di trovare un ruolo politico anche per il suo secondo genito, per Roberto Libertà?
No, lo farà l'agrario.
L'agrario?
Farà l'agrario, eccezionale. Poi c'è la questione dei bot ai cinesi. Lo stesso Bossi dice
Bot o botte?
Bot ai cinesi.
Bot, CCT, botte, quelli sono.
Sì, insomma, i titoli di Stato. Ah. Tremonti cerca chiunque abbia i soldi.
Senta, cosa pensa del fatto che Tremonti ha chiesto alla Cina di comprare i bot italiani?
Quello cerca chiunque abbia i soldi e voglia investire.
Comunque è uguale, lo fai uguale, identico, è identico.
Calderone, dove sei? Dove sei finito, Calderone? Vieni qua.
Santanché, 500.000 euro, che sarebbero quelli dati a Tarantini, sono come 1.000 euro per altri. E lo stesso concetto più o meno di Giuliano Ferrara l'altro giorno nel dibattito con Scarfa.
Ciò non toglie la questione.
Siano 800.000
euro.
Ciò
non toglie la questione.
Vabbè, ma tu devi sempre andare. Sentiamo prima che dice la
Per carità, per carità.
Si trattava di essere sentito come persona informata sui fatti per un prestito che ha fatto un amico. Poi io capisco che chi ci guarda da casa, chi legge 500.000 euro, che sono una cifra enorme.
E 20.000 euro
ricordare,
al mese.
Sì, vorrei ricordare che 500.000 euro è come un lavoratore o un professionista, già una persona ricca, parliamo, che dichiara 300.000 euro all'anno, è come se prestasse un amico 1.000 euro all'amico.
Vabbè.
E quindi?
E quindi, boh. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Giorgio Stracquadanio con noi qui a Roma.
Eccolo!
Del PDL, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Bene, grazie.
Senta, ma l'accompagnamento 4 Esatto.
Posso dire che io voglio bene a Straguadagno? Ma gli faccio un danno? Voglio bene.
Perché gli devi fare un danno?
Perché dovrei farmi un danno?
No, perché io dico... Parenzo vuole bene all'onorevole Straguadagno.
Vabbè, questa è dichiarazione di Parenzo del 18:30.
Mi manca la battaglia, lo Straguadagno di battaglia.
Ma io non l'avevo mai messo in dubbio.
Cosa, che Parenzo le volesse bene?
Sì.
Vabbè, ma
ha un modo particolare di voler bene, non lo accettiamo.
Ma sì, in privato le vuole molto bene. Poi quando si è nel lagone, qui alla Zanzara o altrove, si combatte, si lotta come leoni.
Come leoni.
Allora, c'è Straguadagno, ma l'accompagnamento quattro, questi magistrati di Napoli, che vogliono fare? Sovvertire l'ordine costituzionale? Eliminare Berlusconi?
Questa indagine è tutta bizzarra. Perché,
bizzarra,
eh sì, perché ci sono degli imputati,
sì,
che sono in questo momento detenuti,
eh,
accusati di estorsione
nei confronti di Berlusconi.
Ecco, l'estorto dice che non gli ha estorto niente nessuno,
però lei sa che le indagini si possono portare avanti lo stesso anche quando
infatti sono bizzarre,
eh.
Cioè, si passano,
ma che vogliono fare, colpire Berlusconi
secondo me sì,
cioè, perché deve decidere lei? Perché onorevole Giorgio Straguadagno, se
io
un'indagine è bizzarra, no, o no?
Mi perdono, mi ha chiesto.
Vabbè, questa è una,
mi ha fatto una domanda.
Un'opinione.
Sì, ma perché deve dire che è bizzarra un'indagine?
Vabbè, uno non può parlare di un'indagine.
Nel caso in cui il suo premier
mi rendo conto,
è parte lesa.
Mi rendo conto che se...
Ma glielo dico con amore, no, con comizi d'amore, le faccio un comizio d'amore.
Ma mi rendo conto che per lei, quando si dà un giudizio sull'inchiesta, è come per un religioso criticare la messa. Mi rendo conto. Ma io francamente ho una visione diversa.
Hai nei confronti dell'azienda, dell'inchiesta, Parenzo, un atteggiamento assurdo. Secondo te è tutto così lineare?
È
iniziano a fare un'inchiesta,
no,
perché
un po' metafisico, un po' religioso.
E poi pedissequamente, come dire, seguono la
procedura.
Certo, amori miei, tutti e due. Ma una volta. Ma no, ma una volta.
Vabbè,
che insomma, Berlusconi è vittima.
Hanno ragione a voler a pretendere da Berlusconi che si presenti entro domenica.
È un golpe.
È
un golpe.
È un tentativo di
chiamarlo a testimoniare. È un golpe.
Posso rispondere?
Sì.
È un golpe.
Insisti, ti sta rispondendo un attimo.
Sto rispondendo.
Vabbè, pubblicità, risponderà dopo.
No, è un golpe. Dico che un'inchiesta che parte dicendo, sostenendo che uno è parte lesa, e quello dice che non è assolutamente parte lesa, lo dice in tutti i contesti, e lo si vuole chiamare a testimoniare entro una certa data, perché questo sarebbe indispensabile al sviluppo dell'inchiesta stessa, ma viene da pensare che ci sia un retropensiero, che è quello, che lo sviluppo dell'inchiesta è che da parte lesa passi a coimputato.
Cioè vogliono sostanzialmente coinvolgere Berlusconi nell'inchiesta da un punto di vista proprio
rovesciare l'ipotesi iniziale, che è un'ipotesi di scuola,
sì,
per poter raggiungere all'ipotesi che avevano in mente inizialmente.
Ah, cioè sin, dall'inizio vogliono...
Sfruttamento della prostituzione, la diciamo chiaramente? Sì, questa è l'ipotesi vera che c'è dietro, secondo me.
L'obiettivo è quello di mettere sotto indagine Berlusconi per sfruttamento della prostituzione.
E di utilizzare le sue parole per poterlo fare.
Ma le sue parole, ma è un testimone,
ha diritto di
la verità.
Ha diritto di sottrarsi anche a questo. Adesso entriamo nel campo della procedura.
Diritto di sottrarsi, a questo... non esiste diritto di sottrarsi. Ha il diritto di concordare una data per un interrogatorio che è in cui testimonia nell'ambito di un'indagine.
Io fossi lei, potrei essere andato a Strasburgo.
Un paese in cui un magistrato chiede al presidente del consiglio di venire in un tribunale entro 18, secondo lei è un paese normale?
No, infatti dico di concordare una data, non di ricevere un ultimatum su una data.
Cioè il premier ha diritto a un trattamento particolare?
Il premier
rispetto anche
ha
alle...
diritto di poter inserire nel momento in cui ritiene più opportuno per la sua agenda, non soltanto nel primo momento libero, ma nel momento che ritiene più opportuno per la sua agenda, le richieste che gli vengono dall'amministrazione della giustizia.
Dunque, da questo punto di vista,
non è
un cittadino come gli altri. Si può
da
dire.
Questo punto di vista, non è un cittadino come gli altri.
L'agenda di Berlusconi viene prima dell'interrogatorio,
ma anche un parlamentare.
Anche per un parlamentare, così.
Perché se io ho da svolgere una relazione in Parlamento,
questo non c'è scritto
su un provvedimento,
codice, dovrebbe essere, lei dice, una sorta di...
No, nella legge, e si chiama la legge del legittimo impedimento, quella che preesisteva,
quella
prima
che avete fatto voi.
No, quella preesistente,
no, quella
del codice,
sì, però
di procedura penale.
Non viene evocato,
non dice così,
non viene evocato
qui il legittimo impedimento, quello che lei dice.
Comunque lei dice, il presidente del consiglio ha diritto di scegliere una data.
Anche un singolo parlamentare ha diritto di posporre quella richiesta.
I magistrati dicono no, se tu non ti presenti entro domenica c'è l'accompagnamento.
Faccio
4.
Un esempio, io ho sono stato chiamato a testimoniare in un procedimento
penale.
Però
mi scusi,
evocare
l'accompagnamento 4, che cos'è? Un atto di...
È un atto di forza di cui non c'è nessuna necessità. Non si è posto il problema.
Lo prevede il codice.
Sono d'accordo con lei.
Allora sono fuori dal codice, sono fuori dalla procedura penale.
No, ma perché lei mi fa le domande a quiz sempre? Non devo passare il test di medicina, se vuole le parole la calzacchecca.
Comunque, lei ha detto, il Presidente del Consiglio vede la sua agenda nel primo momento libero, vada a Madrid.
Decide lui.
Nel momento che ritiene più opportuno.
Nel 2013, anche nel 2013 può essere, no?
No, non è nel 2013.
Tra un mese anche.
Anche tra un mese.
Anche tra un mese.
Tra un mese.
Tra un mese, come certo.
No, è anche tra un mese.
E poi si lamentano che le indagini vanno per le lunghe.
Ma questa è l'opinione dell'onorevole Stracquadani.
Non si è lamentato nessuno. Non si è ancora lamentato nessuno.
Ci sono i tempi, perché bisogna aspettare?
Magistrato dice ci sono due persone in galera, tra l'altro.
Scusi, quando sarebbe stato commesso il reato?
Ma no, qua si entra nei dettagli.
E allora le persone non le mette in galera. Non era necessario metterle in galera. Non sono scappate.
Questo è bizzarro.
Ce le hanno messe in galera apposta.
Tardivamente.
Apposta per incastrare Berlusconi.
No, per drammatizzare l'inchiesta.
Drammatizzare l'inchiesta e poi coinvolgere come imputato Berlusconi.
Poi passare attraverso questa testimonianza.
Cioè tutto preordinato, secondo lei?
Secondo me c'è una strategia.
Il teorema Lepore, allora.
Questo è il teorema Stracquadani.
Ma anche Gutko, che in realtà Lepore che ecco,
questa
comanda,
è la mia
chi
interpretazione.
Comanda la procura in procura secondo lei, secondo la sua impressione, Gutko con Lepore?
Ma guardi, in Italia,
Curcio Gutko con Lepore.
In Italia nessuna procura comanda nessuno. Perché siccome
c'è sto Lepore che parla sempre, inquadra.
Non mi faccia capire. Siccome la procura dovrebbe essere un ufficio gerarchico, ma si è ormai convenzionalmente stabilito che anche un sostituto è titolare dell'indagine e può fare quel che gli pare. E quindi comanda ogni singolo istituto procuratore nelle procure d'Italia.
Dunque lei
si affiacchi il fascicolo. E siccome questo è un fascicolo ghiotto, Lepore ha seguito Butco, ma la traccia l'ha fatta Butco.
Traffico! Torniamo tra un attimo, 800 24 00 24.
Il testimone era arrivato dentro.
Siamo qui, 800 24 00 24. A proposito,
bella sigletta.
Quella sul testimone, i tribunali, eccetera. E lei come voterà? Immagino sia una domanda banale, lo so, scontata, su Milanese, sulla richiesta d'arresto quando arriverà in aula.
Voterò contro.
Contro?
Certo.
Contro.
Beh, per forza.
Perché per forza?
No, ma è evidente. Dai.
Perché
andiamo
è evidente?
Avanti. Dai, non voglio parlare di questa cosa.
Secondo
avanti.
Te arrestare Milanese, la richiesta d'arresto deve essere saudita per forza.
Andiamo avanti, dai, non mi interessa. Andiamo avanti. È ovvio, dai, vota no, per forza. Dai.
No, per forza. Per convinzione.
Per non convinzione, certo. Perché hai letto le carte, mi è innocente, e il Parlamento deve essere sovrano, e la magistratura non deve fare. Vabbè, dai, solita storia.
No, non ho ancora detto la mia convinzione.
Vabbè, comunque voterà contro.
Un'inchiesta, tra l'altro, serissima, quella dei confronti dell'onorevole Milanese.
Sì.
E di una gravità inaudita,
sì.
I reati che gli vengono contestati.
Sì.
Gravissimi.
Sì. E mi spiega.
E forse una delle inchieste più importanti.
A che serve arrestarlo?
Ma questo
a distanza di alcuni mesi dalla richiesta d'arresto.
Tutta propaganda. Quindi si arresta per propaganda, lei dice.
Certo,
cioè, i magistrati arrestano per propaganda.
Scusi, l'arresto.
Propaganda di chi? Interessante questo. Che i magistrati arrestano per propaganda è molto interessante.
L'arresto è un tipico atto a sorpresa. Che serve a impedire all'indagato
il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove,
no,
la reiterazione
che scappi, che nasconda qualcosa che lo rende responsabile o che faccia di nuovo quello di cui è imputato. Se uno glielo dicono con 4 mesi d'anticipo, mi dice che cosa, di quali di questi rischi lei evita?
Beh, per forza, non potevano andarlo a prendere e portar via.
Appunto,
perché è un deputato.
E allora non lo chiedessero.
Perché, essendo un deputato, bisogna chiedere l'autorizzazione a procedere.
Allora non
fosse stato un
l'arresto.
Cittadino come tutti gli altri, l'avrebbero preso, messo in cella, chiuso
a
e
te,
fatto
a
le
te diverte questa
no,
cosa
non
della
è
cella
no,
di mettere le chiavi.
No,
ti diverte come
no,
un po' sei divertito l'idea che qualcuno milanese in cella e butti la chiave.
Non godo. Non godo, dico che
godi.
Tarantini è in galera, garantisti da 4 soldi l'onorevole Straguadagno e il mio amico Cruciani.
Ma
Tarantini è in galera.
Ho appena detto che non devono arrestarlo.
E intanto però il cittadino comune Tarantini è in galera.
Infatti non dovevano arrestarlo.
800 24 00 24. Fermi. Allora, ci sono una serie di esponenti anche del centrodestra che stanno criticando Berlusconi dicendo che si deve mettere da parte. Poi naturalmente
anche Formigoni l'ha detto.
In interviste successive, anche Formigoni che poi ha negato.
No, ha detto non sarà lui poi il cagnato nel 2013.
No, quello lo dicono in tanti, ma il problema non è più questo. Però alcuni dicono si faccia da parte anche prima della scadenza naturale della legislatura, per esempio la Polverini che deve tutto a Berlusconi per la sua elezione, in parte anche Alemanno, non esplicitamente come altri, il sindaco di Verona Tosi che appartiene in realtà ad un altro partito. Lei che dice a queste persone?
Ma che non hanno senso queste dichiarazioni, semplicemente che non hanno senso.
Perché le fanno secondo lei? Per
non lo so.
Sono ingrati.
Per politica, consenso.
No. La Polverini è ingrata?
Possono anche sbagliare il ragionamento? Possono anche. La Polverino mi pare che stia dando grande prova, non su questo, su tutto. cioè
non governa bene il Lazio.
Beh, mi perdoni, quando uno va con l'elicottero alla fiera del peperoncino, ecco, prima di dire agli altri di farsi da parte, cominci a chiedersi perché ha fatto quella fesseria. Per dire che non aveva che aveva fretta. Ecco.
Alla sagra del peperoncino non si va con l'elicottero, giusto?
Secondo me non si va affatto. Ecco, io
poi
non,
se uno proprio deve andare, ci va.
Ma se uno proprio deve andare, ci va, esatto. Vuol dire che a quella domenica ce l'ha libera. E può andare a questa cosa un po' bizzarra, anche quella, la sagra del peperoncino, di cui non si sentiva la mancanza.
Perché, vabbè, adesso perché lei ce l'ha così con la sagra del peperoncino?
No, non è un fatto politico.
Sa una volta cosa ha fatto con il peperoncino?
Guardi, sa perché ci odia la gente? Perché non ci occupiamo di quello di cui ci
avete abbiamo... riconosciuto una cosa seria, cioè la gente vi odia.
Io ho detto io.
No, ma questo ricordo quando guardi, qualche mese fa che ci siamo trovati qui, che poi lei si è arrabbiato, io ho detto che vi verranno a prendere con
i
forconi.
Non mi sono arrabbiato.
Lei si è arrabbiato, non mi ha fatto
replicare. Faccia arrabbiare ancora più le persone su questo. Paniz, l'altro giorno qui alla Zanzara,
io mi arrabbiavo con lei, non con chi
conduceva
con
Alessandro Mina, ha detto
con chi
che
la odia.
Siccome fa attività politica, eccetera eccetera, poi ci sono le piccole e i piccoli ritocchi che sono stati fatti dallo stipendio di parlamentare, eccetera eccetera, a lui rimangono in tutto 300 euro dallo stipendio di parlamentare, gli rimangono in tasca 300 euro.
A lei quanto
faccio
rimane?
Arrabbiare le persone, io lo so, a lei quanto rimane?
Di più.
Quanto rimane?
Non lo so.
5.000 euro?
500, 600, 1.000?
Se vuole rifacciamo i conti.
No, rifacciamo. Quanto rimane?
Quanto le rimane?
Rimane come risparmio?
Sì, no, in tasca da spendere,
in tasca,
soldi,
da spendere.
soldini.
Sì, quanto le rimane in tutto, al netto dell'attività da parlamentare.
Che cosa? Così. Allora, io non
da mettere
faccio
in banca,
fatica,
da
faccio fatica a fare questo conto.
Magari niente,
ma perché tutti fanno fatica a fare questo conto?
Perché
ma io lo so quanto
mi riesco a distinguere. Io non lo so, oggettivamente
cioè, questa
non
giacca,
io nemmeno so quanto mi rimane.
Questa giacca la compro perché mi piace, ma mi serve
quanto,
anche, quindi non la posso classificare.
Quanto spende per i vestiti lei, per esempio?
Io vado da Boggi, quindi spendo i prezzi di vetrina di Boggi meno lo sconto.
Facciamo pubblicità anche a Boggi.
Vabbè. Sì, lo faccio volentieri, perché è un negozio di medio prezzo, di buona qualità. Io spendo per una giacca, il massimo che ho speso nella mia vita sono stati 600 euro per una giacca, per un abito 1000 euro quando ho speso tanto, ma di media spendo 400 euro e siccome c'ho la tesserina che più compri nel tempo,
la
più...
Fidelity Card,
sì, fino al 25% di sconto,
tra guadagno due punti o la Fidelity Card,
no, di Boggi, la faccio vedere, ce l'ho qua, no,
una marchetta pazzesca, sì, ma che mettila fuori la Fidelity Card,
sì,
ma mettila mi fa fare la marchetta, amico mio, ci restano tutti qua,
vuole la trasparenza,
ma
se la becca
fa la marchetta di Boggi, amico mio,
che la trasparenza,
come
no, tu c'hai i prezzi in copertina,
ma chi se ne frega, già
c'è i prezzi in vetrina, ma
adesso glieli daranno gratis dopo questa roba, chiameranno qui straquadario gratis i vestiti,
scusate,
ma è vero quello che mi hanno detto, è vero quello che mi hanno detto che i senatori vengono alla
Camera,
no sto scherzando, è vero che i senatori vengono alla Camera da un po' di tempo a questa parte,
sono delle migrazioni,
da quando hanno aumentato il prezzo
al
Senato, mi hanno raccontato che c'è una piccola migrazione
di senatori che vengono al ristorante della Camera.
Se posso dirvi la verità, tempo addietro, cioè nelle scorse legislature era il contrario, ma perché la qualità del Senato era migliore, non perché il prezzo era più basso, si mangiava meglio.
Anche lei andava ogni tanto.
E i deputati andavano la sera al Senato.
Anche lei andava.
Perché, beh no, io ero senatore.
Ah, quindi era già lì.
Esatto.
Ah, già,
quindi io per questo le vie devo arrivare.
Ah, sì.
Quindi, perché siccome c'è più gente che cena al ristorante del Senato, perché di media sono più anziani i senatori, e quindi cenano lì e poi vanno a dormire. I deputati invece.
Comunque lei si accorgerà che c'è questa
cosa fanno i deputati?
Vanno a bere una roba.
Lei non se ne è accorto.
I militari quando erano di leva in Friuli. Ah,
lei non se ne è accorto, ma c'è una piccola. Ce l'hanno raccontato, una piccola migrazione.
No,
insomma, quanto le rimane in tasca? Abbiamo 30 secondi. Quanto le rimane?
A fine mese? 5.000 euro? 4.000?
No, che 5.000?
È quello che risparmio per il mutuo.
Cioè 1000 euro?
No, io un mutuo abbastanza alto pago 2500-3000 euro di mutuo, a seconda della variante.
A lei le rimangono i soldi per pagarsi il mutuo?
Ha detto niente, mi rimane una
casa. Per carità.
Un bel risparmio.
Ma dei soldini per fare spesette?
Ma quello al netto di tutto.
Non faccio spesette, cioè io vivo normalmente e non mi faccio.
Ci
mi
sentiamo dopo la pubblicità e il giornale radio delle 19, la Zanzara 800 24 00 24. Eccoci di nuovo in diretta alla Zanzara, 19:18, 800 24 00 24. Fra poco sentiremo alcuni ascoltatori. E mandiamo il TG3, no?
Sì.
Vediamo come ci presenta la giornata.
È un'ottima. Vedo che l'onorevole Stavaragno è ancora con noi.
Sì, bene, resterà fino alle 19.30. E ottimo. Intanto mandiamo il TG3 presentato come al solito dalla signora Began. Dalla signora Began. O no? Sì.
Sì, sì, signora sì. Began.
È ancora lei la presentatrice
del TG3. Sabrina Began.
Forse stasera faremo un nuovo... inaugureremo un nuovo annunciatore del TG3, forse più tardi, dopo le 20. TG3.
E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer.
Il procuratore Lepore, il premier a Napoli entro domenica, o potremo chiedere l'accompagnamento a coatto. Il PDL insorge velleità golpiste. Berlusconi, l'opposizione rovina l'Italia. Su età pensionabile, se l'Europa lo chiede, interventi sulla previdenza. Bossi alza il dito medio. Bersani e il Presidente del Consiglio è la rovina del Paese, lo dice il mondo, credibilità zero, domani il voto di fiducia sulla manovra. Rischio Italia sempre alto, spread record con i titoli tedeschi ai massimi rendimenti dei BTP, la crisi greca fa paura ma le borse recuperano. Un'associazione di vittime dei preti pedofili denuncia il Papa alla Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità. Milanese si difende, un massacro mediatico, la richiesta del resto all'esame della giunta per le autorizzazioni, la Lega voterà contro. I nostri insegnanti hanno gli stipendi più bassi d'Europa, l'Italia è il paese che spende meno per l'istruzione, l'OCSE boccia la scuola italiana.
Va bene, va bene. Albertini ieri sera, credo, all'infedele, Albertini, ex sindaco di Milano,
sì, sì,
che ha un piede nel PDL, dice di avere un rapporto molto stretto con Berlusconi,
sì,
oltre che con i conduttori della Zanzara.
Sì,
diverso.
Rapporto diverso, diciamo,
rispetto a quello che ha con Berlusconi.
Che ha detto l'ex
sindaco?
Ogni
tanto dà delle belle bastonate.
A randella a destra manca.
Forse se lo può permettere. Dice Berlusconi è un problema per se stesso.
Eh beh.
Adesso lo cerchiamo, Berlusconi è un problema per...
Con calma, stesso. Tanto andiamo in onda fino alle 21. Andiamo con calma.
Tranquilli dalla regia. Berlusconi, sì. Albertini, non c'è, so, c'è. Non ce l'hai tu, non ce l'hai tu. Vabbè, dalla regia mi dicono che non c'è, non c'è problema. Senta, ma Berlusconi fa bene a parlare al telefono con il signor Lavitola e con il signor Tarantini?
No, Berlusconi fa male a parlare al telefono.
Ah, in assoluto, dovrebbe...
Perché con chiunque lui parli al telefono nasce un'inchiesta. E quindi avendo...
Dipende cosa dice,
lui
no?
Stesso,
proviamo a essere
lui
moderati,
stesso.
Dipende cosa dice, no? Non mi faccia arrabbiare subito.
Mi faccia terminare.
No, voglio parlare con molta delicatezza.
Mi faccia terminare.
Dipende cosa uno
lei
dice.
Lei non mi fa mai terminare.
Se al signor Lavitola...
No, sta dicendo una cosa interessante, dovrebbe dimenticarsi
lui
il telefono,
lui
giusto?
È stato il primo a lanciare l'allarme sul fatto che non c'è riservatezza nelle conversazioni private. Siccome al telefono o si parla liberamente o è inutile averlo, perché non serve a nulla per fare i convenevoli, anche nelle conversazioni, sì, amichevoli tra noi.
Basterebbe non commettere, diciamo, reati
cose,
al telefono, diciamo.
I reati,
questa
al
è la tesi
telefono,
travaglio,
è difficile,
diciamo,
scommetterli, i reati al telefono.
O ecco, dichiarare di aver fatto delle cose, ma non riguarda solo Berlusca comunque.
Allora, siccome tutto il problema di queste telefonate sarebbe relativo, come dire, allo stile di vita...
Beh, non solo, diciamo, comunque la realtà è questa.
Beh, dove sono?
Un
dove
uomo
stanno?
Di
no,
stato,
ancora non
un
sono
uomo
emersi.
Di stato, un uomo di stato. Parla
non dovrebbe
telefono.
Essere intercettato al
vabbè, da,
e infatti non, è,
che
siamo in un paese, non era intercettato.
Stabilito che siamo,
si chiama derelatta, interrogazione intercettazione derelatta.
Sì, ho capito, è un trucco anche quello.
Un trucco, va bene.
Certo,
quindi anche la Vitola non si può intercettare, va bene. No, stiamo imparando il codice penale secondo straguadagno.
Ma non ha detto che
no, ma si può fare un nuovo codice penale? Ma che male c'è?
Posso?
Ma aboliamo quello vigente.
Però andiamo alla sostanza. Berlusconi sbaglia a parlare al telefono.
Come intercettano quelli che passano per Palazzo Grazioli?
E sono
volta,
tanti.
Me compreso, che ci ho pure lavorato a lungo.
Però devo dire che sono tanti questi, quelli che passano per Palazzo Grazioli.
Non c'è dubbio, infatti spendiamo un sacco di soldi per le intercettazioni.
E discutibili, tanti e discutibili quelli
infatti,
che passano.
Una volta è passato anche lei.
No, sì. Palazzo no. Grazioli no.
No.
Ad
no, però voglio dire una cosa.
Però per fare le interviste.
Lei dice, dovrebbe... eliminare il telefono.
Dovrebbe dimenticare di avere il telefono. Che esista il telefono.
Ma questa
dovrebbe
dimenticare
che esista. Cioè, chi dovrebbe tenere il telefono? Solo Bonaiuti? O Letta? Il telefono di Berlusconi? Cioè, solo
dovrebbe fare sì. in modo di non utilizzare sì. lui il telefono.
Cioè,
dovrebbe,
una volta sì. però Berlusconi lo faceva.
Guarda,
affidava il telefono agli altri.
Quando vuole incontrare qualcuno, gli parla. magari in un luogo dove va anche un frullatore. Ecco,
però lei può capire che immaginare alla Vitola addirittura non solo di parlare al telefono,
non tornare, perché dire non tornare, rimani dove sei,
quella è un'intercettazione,
non è proprio carino, no, a dire da un signore che è latitante non tornare,
non era latitante, quindi no, poteva dire
come non era latitante,
forse Berlusconi non lo sapeva, però lui già
nessuno sapeva che era latitante.
Beh, la Vitola lo sapeva di sicuro,
ma lasciamo perdere questa cosa, cioè secondo lei,
no, scusi,
dopo il codice penale secondo straguadagno c'è anche la cronaca secondo straguadagno, è una nuova,
per essere latitanti bisogna che a uno gli venga notificato un ordine di arresto, siccome il momento in cui c'è quella telefonata la Vitola non aveva ricevuto,
però se Berlusconi dice resta lì, uno resta lì, se te lo dice il Presidente del Consiglio quello resta lì, e dunque dopo, e dopo è diventato latitante.
Ma da quando in qua uno resta lì perché glielo dice il Presidente del
Consiglio? Ma no, perché glielo chiede?
Ma no. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere questo aspetto. Secondo lei è meglio ricevere la Vitola e Tantini a casa piuttosto che parlarci al telefono?
La Vitola era: devo andare dai magistrati a dire qualcosa o aspettare? E gli ha detto aspetta, resta dove sei.
Resta dove sei, appunto.
Beh, è stata un'imprudenza o no? Ha sbagliato?
Dove sei, in Bulgaria.
Io ho detto, ha sbagliato, sbaglia a usare il telefono.
Ma non usare il telefono, vedi cosa si dice al telefono.
Ma questa è la sua opinione, sbaglia a usare il telefono.
Non dovrebbe usare il telefono, che siccome non siamo in un paese libero, dovrebbe evitare di dare armi ai suoi avversari.
Ma armi, sarebbe il caso di non suggerire di fare dei reati. Senta, secondo me al telefono, però poi per carità, c'è la versione di Barney, c'è la versione di Straguadagno, ma va bene tutto.
Io ho detto
per
la
carità.
Mia opinione, posso dire la mia opinione?
Ma
se
c'è,
uno,
ma per carità,
è
siamo ancora in un paese libero.
Una persecuzione giudiziaria deve togliere qualunque strumento al persecutore, se no rischia.
Allora, nell'ordine, nella puntata di oggi abbiamo capito che Berlusconi come testimone non deve andare dai magistrati perché è capo.
Ma
dello...
ci può andare quando vuole.
Ci può andare quando vuole. Il codice secondo Straguadagno, no? Riassunto di procedura penale.
Ho detto
secondo...
quando ritiene
più opportuno, quando cazzo gli parla, nel 2013, nel 2014, non decide Straguadagno, non
ha detto che l'agenda di Berlusconi viene prima dei magistrati.
Ma è una cosa pazzesca,
l'agenda del premier.
Del premier viene prima delle magistrati.
Se Berlusconi non fosse il premier sarebbe tutto diverso, se fosse il capo dell'opposizione sarebbe
non
diverso.
Esiste nel codice, diciamo, per adesso la
figura del capo dell'opposizione, quindi
no, la figura
diverso.
Anche del premier che è tutelata da questo punto di vista, ma comunque va bene. Vabbè,
esiste nel codice la tutela del parlamentare, ed esiste nel codice il fatto, il diritto per esempio di essere ascoltato a Palazzo Chigi
vogliamo...
e non a Napoli. Quando sento dire o viene a Napoli o c'è l'accompagnamento coatto, si fa un doppio errore. Perché lui
io infatti fossi nel dottor Lepore sarei andato a Strasburgo, mi sarei fatto trovare lì cucù,
ma non
dietro
non ha
competenza, non ha giurisdizione, può andare in vacanza a Strasburgo.
Lei suggerirebbe al dottor Lepore
può
andare...
andare a Strasburgo solo nei giorni di ferie, non nei giorni di lavoro.
Ma chi dice?
Lepore non può andare a Strasburgo nei giorni di lavoro.
A parte che Lepore non deve interrogare nessuno, a massimo interroga Woodcock e Cuncio,
ma chiunque sia a Strasburgo non potendo lavorare non poteva andarci in un giorno.
Senta, le posso fare un'ultima domanda, che è questa? È una domanda ma siccome prima o poi finirà, no, Berlusconi, giusto?
Beh, come tutto nel
finirà
mondo.
Nel senso, la storia dell'umanità
nel mondo.
Finirà a breve, a breve nel 2013.
Lui ha detto che non si ricandida.
No, vabbè, ma a breve, cioè, finisce la legislatura. Lei
siamo i titoli di coda o no? I titoli di coda scorrono già sotto,
stanno già
il film.
Scorrendo
i titoli di coda.
Il film sta arrivando a durare 20 anni. Quindi se l'ultimo anno e mezzo sono i titoli di coda, stanno iniziando i titoli di coda.
Stanno iniziando i titoli di coda.
Però c'è un anno e mezzo ancora.
Un anno e mezzo di titoli di coda?
Per forza.
Che palle. Lungo.
Se uno per se vuole non li facciamo
più. Lei è uno
più.
Di quelli che resiste, lo so che è una domanda, lei mi dirà che è banale, che resisterà fino all'ultimo nel bunker, oppure non sopporta quelli che adesso si ribellano a Berlusconi.
Non c'è il bunker.
Beh, un po' di bunker c'è, un po' di resistenza, un po'
Magnus
di...
e bunker, quelli là famosi di gruppo TNT.
Alan
Ford,
di bunker c'è,
un
po' di bunker c'è.
Da quando abbiamo iniziato? Da quando abbiamo iniziato?
Cioè, e chi? 94, e gli assalitori chi sono?
Gli
assalitori
gli stessi.
Cioè?
Qualche procura. Quindi non è che è cambiato niente. Dal 94, quindi non è che
adesso c'è un po' meno consenso,
Adesso c'è un po' meno consenso, non per questo.
Per le donne, per la questione delle donne.
No. Forse perché...
Anche per le donne.
No, per il programma.
Ma anche per le donne, per, diciamo.
No, guardi. Se però noi avessimo realizzato
il nostro
programma... Ma
rendete conto che parabola. Siete passati da Antonio Martino alla Vitola e da Dario. Siete passati da Antonio Martino alla Vitola e da Dario. Che è una parabola terribile.
Guardi.
Da Antonio Martino
alla
Vitola.
La Vitola era candidato anche nel 2000.
Siete passati da quella roba lì.
La Vitola era candidato nel 2000.
Scusi, ma lei cosa ha fatto di male? Ma lei ci parlerebbe al telefono?
A me nulla, ma è un latitante. A me nulla.
Ah, già, vero che lei lo conosce da un sacco di tempo la Vitola.
Ci ho parlato, cosa devo fare?
Dal 2000
ci lasci il numero di la Vitola, che lo chiamiamo in diretta la Vitola. Ci lasci il numero di la Vitola, che lo chiamiamo in diretta. Gli diciamo torna un attimo qui in Italia.
14.
Come lo definirebbe lei la lista?
Ci lasci il numero.
Un numero italiano.
Numero italiano ce l'abbiamo anche noi.
Allora basta.
Però scusi un attimo, no, ma lei che l'ha conosciuto ai tempi dell'Avanti, all'inizio dell'Avanti, mi sembra. Sì. No? L'ho conosciuto anche prima.
L'ho conosciuto addirittura nel 92.
Come lo definisce? Mi dia una definizione, dopo dobbiamo chiudere. Una definizione definitiva di La Vitola.
Per quello che è apparso a me?
Sì. Sì. Una brava persona.
Mi è apparso un ragazzo ambizioso che però ha fatto diversi errori politici per soddisfare la sua ambizione. Quello è l'aspetto
un
che
ambizioso.
Io conoscevo. Un ambizioso.
Ambizioso
ma non un
perché
rampante.
Berlusconi, perché non ci fa parlare qualcun altro? Perché parla con La Vitola? Il presidente del consiglio parla con La Vitola? Perché io non voglio dire che è un bandito, non mi interessa. Perché parla lui con La Vitola di persona?
Ma guardi che... Se ci parlo io con La Vitola
è diverso.
Beh, lei è Giorgio Straguadagno.
Perché è diverso?
Berlusconi. Lei è un deputato, dovrebbe essere del consiglio. Secondo me non dovrebbe parlarci.
Siccome Walter La Vitola viene da un mondo politico, non che viene dall'altra parte. Se uno comincia e lo conosce.
Ma so, Berlusconi.
Dopodiché,
secondo lei non l'ha utilizzato Berlusconi? Non l'ha utilizzato Berlusconi sto La Vitola per un po' per alcune questioni, la questione Fini, eccetera. No.
La questione Fini.
Dobbiamo chiudere.
È andata diversamente, non è certo La Vitola l'autore dell'inchiesta.
Grazie a Giorgio Straguadagno. Pubblicità. Oh, eccoci. 1935 800 24 0024. Ci ha raggiunto un amico che tra poco vi presentiamo e che si sottoporrà a questa trasmissione.
Persona seria lui.
E che ne so? Persona seria, che vuol dire persona seria? Perché dici persona seria? No, perché contrapposto noi... a chi? A due stronzi
a
come
me,
noi?
Stronzi non ho detto, quello per diffamazione. Però, voglio dire, noi
vabbè,
siamo
vabbè,
un po'...
poi verificheremo. Però ancora un paio di minuti prima di presentarvelo. Sempre 800 24 00 24. Tra l'altro una persona che conosce questa trasmissione perché l'ha condotta in un'altra epoca.
E qui il mistero si infittisce.
E vabbè, fra poco
però lo teniamo qui.
Chi c'è? Antonietta da Roma, Alberto da Genova. Sentiamo Alberto. Alberto da Genova, Mario dalla provincia di Catania, Tiziano da Bari.
Ma chi è tutta sta gente?
Eh beh, chiamano. Chiamano la Zanzara.
Meno male.
Pronto?
Mario, provincia di Catania, sì. Che è Mario?
Alberto.
Ah, Alberto da Genova, dica.
Due cose, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Le intercettazioni di Berlusconi non sono strane perché vanno sempre a beccare Berlusconi.
Sì.
Il problema sono le persone con cui parla al telefono Berlusconi.
Anche, certo. Anche.
Se lui parla con uno
spacciatore. Questo l'abbiamo sempre detto.
Mi sarebbe piaciuto porre la domanda.
Persino io, guardi, che è tutto dire.
In quel persino c'è tutto.
Come scusi?
Non fare lo spiritoso.
In quel persino
non fare
c'è
lo spiritoso.
Tutto.
Dico persino io che certo non sono un oppositore viscerale di Berlusconi, non so come dire. Ho usato
l'altra cosa che volevo dire è questo, c'è ancora due minuti.
Sì.
Si è parlato quest'anno ci sono i 150 anni dell'Unità d'Italia e sono stati spesi un sacco di soldi.
Perché
no,
ce li vuole ricordare?
Come?
Perché ce li vuole ricordare?
No, volevo dire questo, non so se avete notato, ma a parte le celebrazioni con eventi particolari, a livello di anche cultura civica, cioè per i ragazzi, i giovani, spiegare come si è fatta l'Unità d'Italia, non ci sono state... iniziative significative.
Ma adesso perché lei deve andare a parare sull'Unità d'Italia? Insomma, Alberto ci vuole distruggere questa sera. Cioè,
non... Lei è stato mandato qui dal signor Forbici.
Se mi fate finire, ci arrivo. Se mi fate finire, ci arrivo.
Allora, ecco, appunto, finisca.
Pagata dalla concorrenza,
signora? L'Unità d'Italia, vi lancio uno spunto. Molti dei presidenti del Consiglio dell'Ottocento, in primis Cavour, quando sono entrati a fare politica... hanno rinunciato alle attività economiche che stavano facendo.
Senza dare a Cavour bastava la pira comunque come modello. Però va bene anche.
No, va bene, lei dice.
Vogliamo una discussione storica.
E dunque, conclusione.
Volevo cambiare dal solito argomenti e mi è venuto questa idea.
No, va bene, lei dice che i parlamentari in genere politici dovrebbero fare no, perché c'è una polemica che riguarda i mestieri dei parlamentari. No? Fare solamente il parlamentare.
Era il fatto che quando abbiamo avuto grande personalità della politica, prima di entrare in politica, avevano ingenti affari, hanno rimesso tutte le attività e si sono messi solo a fare politica. Ogni riferimento è puramente casuale.
Grazie. Allora, Mario dalla provincia di Catania e poi vi presentiamo l'ospite.
Buonasera, Cruciani.
Dica, signor Mario.
Senta, dottor Cruciani, io la stimo, però lei dovrebbe essere più accorto quando sceglie i suoi ospiti.
In che senso?
Perché ieri ha combinato un bel guaio all'Italia.
Cioè,
invitato Gasparri, il quale politicamente è un moscassetto, anzi, occupa questo ruolo rilevante semplicemente perché c'era quella famosa quota 30-70, E di politica ne capisce poco, figuriamoci quando parla di geopolitica. Ieri ha attaccato la Cina
Però non si sa perché ieri ha attaccato improvvisamente la Cina.
Gasparri contro la Cina è una nuova cosa.
Ieri ha attaccato la Cina proprio nel momento in cui è venuta fuori la questione dell'acquisto.
Allora, l'ambasciata cinese ha seguito probabilmente la trasmissione e i cinesi praticamente cosa hanno fatto? Hanno con un noto ufficiale hanno detto che i cinesi non sono interessati a costare il nostro debito pubblico, 75 miliardi si parlava, quindi allora già scommetteva, e hanno detto, hanno ripiegato sul forse qualche impresa italiana. Perché lei dovrebbe essere accorto, soprattutto.
No, ma lei ha ragione. L'intervento di Gasparri evidentemente ha provocato qualche tensione, sicuramente tra Italia e Cina. Grazie. 800 24 00 24. Corrado Formigli con noi. Buonasera.
Ciao.
Evviva!
Come andiamo? Piazza Pulita che inizia giovedì.
Giovedì, dopo domani alle 21:10 sulla 7.
Quanto sei teso?
Un po'.
Ma perché? Perché c'è il risultato da fare.
Perché sono dentro un frullatore, abbiamo cominciato a preparare il programma alla fine di luglio, primi di agosto, e il programma è una cosa molto complicata e quindi stiamo ancora finendo, ora appena finito qui vado a fare le prove.
Ma Santoro l'hai sentito? No. In questi giorni, no?
No.
Da quanto tempo?
Come vi siete lasciati, bene o male?
Allora, io vi dico subito che voi stasera mi volete far parlare male di Santoro.
No!
Se ci riuscite, vi invito a cena tutti e due domani sera, perché stasera ho le prove, va bene? Se ci riuscite, scegliete il ristorante voi.
No, però l'ultima volta
prima
che
di Santoro, prima di Santoro, tu hai una curiosità sul titolo del programma, che andrà in onda
bellissimo.
Sulla 7, sarà una delle novità della prossima stagione. Perché tu hai mai detto prima...
No, io, però, siccome Formiglia è una persona educata e intelligente, no? Io avrei fatto...
Non fare il solito
liscio. Avrei fatto un altro titolo, ad esempio, Fuori dalle balle, oppure Tutti al muro, perché è molto più evocativo dell'eleganza.
Cioè, perché dici Piazza Pulita, ricorda, fare pulire la piazza.
Piazza Pulita è un gran titolo,
Meno male. Va.
Ed è, in sintonia col tempo, perché i titoli delle trasmissioni devono essere in sintonia con i tempi, ma questo lo dico senza ironia. Io avrei fatto un titolo un po' più immediato, diciamo, Tutti al muro,
cioè dice un po'
fuori dai balli,
un po' immediato come titolo, un po' troppo, fa intendere e non intendere,
è politically correct. Però con un bel
Piazza Pulita, sì, facciamo Piazza Pulita.
Vabbè, ma ci sono anche i giovani delle piazze arabe, Piazza Tahrir, i giovani sdraiati sotto i carri armati, dai, anche quelle piazze.
Però il promo era bello, questo Parlamento, questa
bambini,
piazza con i bambini, il futuro
è bello.
Non è che la gente pensa Piazza Pulita a Piazza Tahrir, forse ci hai pensato tu che sei stato a Piazza Tahrir.
Guardate che oggi, per esempio, c'è un vero gentleman, un signore che è stimatissimo da tutti, che è Renzo Piano, forse uno dei grandi architetti del mondo, ma ha colpito perché c'è un articolo che parla di Renzo Piano a proposito dello scandalo di Sesto, no? Di Penati.
Come? Che dice che lui si è ritirato alla fine.
Sì, e a un certo punto usa questa frase, dice: all'estero questo livello di corruzione è impensabile, perché lì fanno Piazza Pulita prima. E ho avuto una soddisfazione. Vedi che anche l'intellettuale Renzo Piano usa questo gergo così terra.
Hanno fatto Piazza Pulita prima, bisogna vedere come fanno Piazza
Pulita.
Però
vi ripeto, guardate che davvero voglio sembrarvi poetico, ma davvero quando io sono andato in Libia, è stata la più bella esperienza, forse una delle più belle esperienze della mia vita giornalistica quest'anno. Sono passato dal Cairo, sono arrivato una notte a mezzanotte, c'erano questi ragazzi che dormivano per strada, sdraiati per terra con i fuochi e carri armati intorno. Davvero, ma quella cosa mi ha suggestionato molto. Sul serio, vi sembrava
una cosa.
Ma davvero lo è. Poi è chiaro, Piazza Pulita è anche una frase molto gergale, cercava anche un bel suono e una frase molto popolare che tutti usiamo, no? Un modo di dire molto immediato.
Devono evocare un momento storico,
aspetti,
no?
Insomma, 5
non parlo di ascolto. Di Santoro e non parlo di ascolto.
No, di Santoro sì, parlo di ascolto.
Però allora, scegli uno dei due, ascolta.
Prima ospite la Russa subito, no? Signora Russa,
lo sai che noi l'abbiamo sentito, la Russa. Però ha fatto come spesso fa, un po' il prezioso.
Un po' recalcitrante, un po' scalcitante.
Un po' recalcitrante, però gli abbiamo fatto una bellissima intervista che vedrete di un nostro
inviato. Andrà in onda subito?
Sì. C'è una gag molto carina.
Ma non avete ancora un contenzioso, no? Mica
no, io non l'ho, io non l'ho mai querelato.
Ma ha chiesto scusa poi, Corrado.
Io, all'inizio. Allora,
c'è stato una volta, ricordiamo agli ascoltatori, durante un convegno di Ferrara a Milano, tra l'altro c'ero pure io. Sono arrivato dopo
quello delle mutande, no? Tanto per evocare
la
situazione.
Quello delle mutande, c'era Formigli inviato di anno zero. C'è stato uno scontro mentre entrava la Russia.
Vai via.
Non c'è stato uno scontro, c'è stata un'aggressione di la Russa sui miei piedi.
Un'aggressione
subito rettifica.
Cioè il ministro della difesa,
lui era giustamente insistente sulle domande. La Russia si è irritato e ha cominciato a scalciare, insomma, ad agitarsi.
È saltato sui piedi, sì, ripetutamente questa cosa. Poi è andata avanti per un po'. Lui, devo dire che poi ha capito di averla fatta fuori dal vaso, perché poi dopo è venuto a parlare con me. Ma io in realtà non l'ho mai non ho mai pensato di querelarlo, anche perché lui a un certo punto si è scusato, anche se a modo suo, ma si è scusato dicendo che io ero un provocatore, perché poi chiunque faccia
non è una scusa, però non è che si è scusato,
no, lui prima si è detto sì, io ho sbagliato, però Formiglia era un provocatore. Non è vero che era un provocatore, stavo facendo delle domande, non lo ha fatto pubblicamente da Fabio Fazio,
ma poi non ha chiamato mai dicendo scusami, ho sbagliato, te lo saresti aspettato? No,
mi avrebbe fatto piacere, sì. Però invece, magari lo viene.
Vogliamo fare un appello al signor La Russa.
Magari lo viene a fare a Piazza Pulita, no? Viene la prima volta che ci vediamo, ci stringiamo la mano, perché a me devo dire che le scuse via Fazio mi sono sembrate un pochino, come dire, a favore di telecamera, no?
Cioè, un po' nemmeno scuse, mai detto,
E poi c'era il provocatore, io non ero stato veramente, quella volta ero stato assolutamente straight, nel senso che avevo fatto delle domande che erano le domande che tutti ci facevamo allora, no?
Insomma, ma poi uno può anche mandare a quel paese una persona, però non poi, no, scalciarla.
Ma poi è stato allontanato anche dalle sue guardie del
corpo. Ma questo fatto di rifiutarsi di rispondere alle domande.
Ma questo è un diritto, però. Uno può anche rifiutarsi di rispondere alle domande.
Sì, però il problema non è come tu ti rifiuti, è il problema che tu ti rifiuti attribuendo a chi ti fa le domande una soggettività politica, e questo è insopportabile.
Sì, questo è vero. Questo d'accordo, insomma, però c'è sempre il diritto di rispondere come uno vuole.
Assolutamente, ma non c'è il diritto di dire a un giornalista che fa una domanda che può apparire critica, non ti rispondo perché sei
di anno zero,
di sinistra, militante, io non sono né di sinistra né militante. Allora
fai
di anno zero.
Nel senso, è un diritto criticabile anche quello che non è ammissibile è che uno naturalmente ti piglia a calci. Quello
assolutamente,
quello,
no, cioè, ma insomma quello è stato veramente, credo che lui l'abbia capito. Comunque quando ci vedremo a Piazza Pulita, perché io lo invito, anzi già da adesso, Ministro La Russa, quando vuole venire da noi ci fa solo piacere, però ci stringiamo la mano e lei magari due paroline su questo, così chiudiamo per sempre la contesa.
Scuse a Formigli per quella cosa là. Ma l'incontro finale con Santoro com'è stato?
Cioè quando è che gli hai
detto
lui se l'è presa, Michele?
Cioè dimmi la verità, Corrado, lui se l'è presa un po', questo lo possiamo dire, se l'è presa per questa cosa.
Guarda, quando noi ci siamo parlati lui è stato molto tranquillo, perché poi Michele è una persona molto fredda nei momenti topici, no? Cioè non è uno che di fronte alle questioni serie è uno che reagisce in modo molto riflessivo, no? Quindi lui non ha avuto nessun tipo di reazione negativa, c'è rimasto, insomma, forse
c'è rimasto male,
non se lo aspettava, e questa è una cosa che, insomma, io credo, noi abbiamo avuto un rapporto di tanti anni e io lo considero un amico, Michele, tuttora.
Ma il rapporto è stato un rapporto freddo di collaborazione professionale oppure di amicizia?
No, è stato un rapporto di amicizia, perché lui è sempre stato molto leale nei miei confronti, io sono stato molto leale nei suoi confronti, ci siamo dati a vicenda, diciamo, tutto quello che potevamo, insomma, poi siamo molto diversi, insomma, non siamo, magari abbiamo un modo di comunicare diverso, quindi non è che sia stato un rapporto sempre di grande sintonia, non è stato viscerale, un rapporto, diciamo, più, se vuoi, più su un fronte razionale, siamo molto diversi, però è stato un rapporto reale di amicizia, io insomma lo considero ancora un amico.
E però un po' si è risentito per questa cosa, cioè pensava che tu lo seguissi.
Ti aspetti, credo
che insomma quello Sperava. Che poi mi è stato detto, perché lui lì non ha fatto trasparire che sia rimasto dispiaciuto di questa cosa, addolorato, perché è un rapporto di tanti anni e credo che lui contasse sulla mia presenza. Nello stesso tempo io sono sicuro che lo abbia sempre messo in conto, che io me ne sarei un giorno andato se ci fosse stata un'opportunità professionale da cogliere. Io ero già andato via da lui, non avevo fatto Sky controcorrente. Erano circostanze un po' diverse, allora non eravamo in onda perché avevano chiuso
poi non c'era l'esposizione,
avevano chiuso Chuchat, no? Vi ricordate? Erano stati un anno fermi. Questa volta a 43 anni, un'occasione del genere, io non potevo rinunciare, perché a 43 anni, se ti piace questo mestiere e hai questa occasione, devi prenderla.
Assolutamente.
Questo è quello
ti
che io
aspetti,
penso.
Aspetti che ti faccia l'in bocca al lupo mercoledì o giovedì alle 20:29, ti squilla il telefonino.
Queste cose a me mi fanno
in bocca al lupo, Corrado.
Non me ne frega niente, io gli voglio bene comunque, so che comunque esiste tra di noi una forma di sintonia. Poi al di là delle amarezze che posso rimanere, io lo stimo perché è un giornalista con la schiena dritta ed un grande della televisione, e penso che lui alla fine, al di là dell'amarezza, credo che continui ad avere stima di me come l'ha sempre avuta, tutto qua.
Senti, ma è vero, da quello che ho letto da qualche parte, che lui ha un po' chiesto a tutti i suoi collaboratori di non seguirti?
Non lo so, l'ho letto anch'io.
Ma non lo escludi?
Lo credi verosimile?
Possibile che faccia una cosa di questo tipo, cioè che dica a quelli che hanno lavorato con lui hanno zero, non andate da Formiglia a lavorare alla 7?
Non lo so.
Ti sembra da Santoro una cosa di questo tipo?
Se lo ha fatto, non l'ho fatto, non lo so, non te lo so dire. L'ho letto anch'io, è possibile magari in un momento di amarezza, però non credo che sia... Non lo so se sia successo e non lo giudico. Non lo giudico, io non giudico questo... Cioè capisco che lui ci possa essere rimasto male, ma ripeto... a 43 anni si parla di merito, si parla della possibilità di andare da soli, cioè io non è che devo chiedere il permesso per forza per uscire da solo, cioè, no. Esco da solo, lo dico chiaramente, lo faccio con trasparenza, mi gioco la mia faccia, no? È la mia la faccia che come? Mi gioco, e quindi insomma non è che gioco quella di qualcun altro, mi gioco la mia e vediamo come va.
Senti, ma per chiudere poi questa vicenda di Santoro, è vero che c'è questa diversità un po' tra di voi, cioè lui sul palco che parla di Berlusconi, la un po' di militanza eccetera, non ti appartiene, cioè tu hai le tue idee, naturalmente può darsi pure che ti si possa definire di sinistra in quanto per quello che riguarda le tue idee, però non sei da questo punto di vista come Santoro, cioè questa cosa un po' non ti piace.
Guarda, io c'è stato una volta che ho polemizzato con
cioè sei più individualista di Santoro,
ho polemizzato con un giornalista che si chiama Cristian Rocca, non so se lo conoscete.
Beh, sì, sai che lo conosco,
lavora credo anche al Sole 24 Ore se non ricordo male.
Vabbè, ma si può dire, no? Non sì, è che possiamo parlare dei simpatici
tutto,
colleghi,
si può dire tutto.
No, è una delle poche volte che ho polemizzato per iscritto con questo Cristian Rocca, che mi aveva definito un militante di sinistra. Io sostanzialmente ho detto più o meno che se non fosse stato il famoso Cristian Rocca, l'avrei detto militante di Lotta Sorella. A me non piace essere definito militante, e non lo sono affatto, io sono un giornalista, e quindi la parola militante non mi piace. Non mi sento particolarmente a mio agio a salire sui palchi, no? Questo lo sanno tutti, insomma. Ma questo lo sa anche Michele. Devo dirti la verità, che lui infatti questa cosa la conosce e l'ha sempre rispettata. Insomma, sa che io da questo punto di vista sono un po' ritroso. Non mi sento a mio agio sopra i palchi, no?
Cioè, non ti ha detto, l'ultima cosa, non ti ha detto quando gli hai detto che andavi via, stai sbagliando, no? Stai sbagliando.
No, non me l'ho detto. Non
te è stato
detto.
In silenzio.
Vabbè, la nostra conversazione è una conversazione privata, non me l'ho detto comunque.
La scaletta di Stella, hai letto l'ultima intervista che ha fatto? No, l'ultimo sì, intervento che ha fatto, certo. Santoro, naturalmente.
Leggo tutte le cose che dice Stella, essendo il nostro amministratore delegato, le leggo attentamente.
E anche il mio, tutti i giorni, la mattina.
Allora, il signor Santoro ha detto, adesso alla festa del fatto, che insomma è assurdo che qualcuno ti dica di presentargli la scaletta prima. Tu farai leggere la scaletta?
Non lo so, non è ancora successo, non ho fatto leggere la scaletta a nessuno.
Però può succedere, non pensi
so,
che sia uno scandalo?
Non lo so, perché sono del tutto nuovo, e su questo posso tranquillamente dirvi che non è successo, e non so come funziona, perché al momento funziona che non è successo, funziona che sia una notizia, la do, punto e basta.
No, questo è d'accordo, ma la scaletta sì. Con gli ospiti, la scaletta con gli ospiti, magari con i servizi che vengono fatti, non trovi che sia scandaloso che venga comunicata all'azienda, non so quanto
all'editore,
prima,
insomma, cioè,
no. Ma normalmente l'editore, ma questo succedeva esattamente uguale in Rai, perché in Rai noi comunicavamo chi erano gli ospiti, facevamo il comunicato stampa, sì. E contemporaneamente Rai 2 sapeva chi erano gli ospiti, perché cosa c'è di strano?
No,
facciamo il comunicato, scusate, esce sulle agenzie, cosa c'è di strano?
Sai che su questa cosa della libertà
domani noi comunicheremo gli ospiti, e magari sì. Anche se abbiamo qualche colpo, qualche cosa interessante, lo comunicheremo.
Avveniva, tu dici,
lo
anche
saprà,
in Rai?
Lo saprà l'azienda e lo sapranno i giornali, no?
Sì, l'azienda lo sa, diciamo, di solito lo sa prima dei giornali.
E l'azienda lo saprà domani come lo sanno i giornali.
Sulla scaletta c'è stata una discussione, come sai, tra che poi magari non era quello il problema, tra Stella e Santoro. Voglio dire, recentemente Santoro ha rivendicato il fatto che addirittura ha ridateci Masi, ha detto, alla festa del fatto, perché insomma...
Guarda, questa cosa del diversamente liberi è una baggianata micidiale, va bene. Io non sono diversamente... è la famosa...
Sì,
infatti posso dire che ha detto una baggianata.
Ma figurati, cioè, a me
capito,
lo dici.
Insomma, ho detto tante cose belle, no? Però non è che siamo in Bulgaria.
No.
Esatto, quindi questa cosa del diversamente libero è una baggianata, nel senso che trovo puerile questa gara a chi è più libero. Nel senso che a me la patente libertà non me la dà nessuno, me la dà il pubblico. Se faccio delle trasmissioni che fanno schifo, il pubblico mi dirà che sono delle trasmissioni, come dire, servili e non libere, cioè in cui non esercito il mio mestiere di giornalista, certo. In modo libero, il pubblico lo percepirà e cambierà canale. Io credo che sia questo. Quindi la libertà me la danno loro. Gli
cioè,
altri,
pensi che lavorare alla 7
i patentini non me la danno.
Sia il...
Ma scusate, ma ci lavora Mentana, ci lavora Gadler, no, ci lavora Lilli Gruber. Chi sono?
Siccome qualcuno
sono servi
che
del padrone
bene,
o sono dei bravi giornalisti?
Sono dei bravissimi
giornalisti,
anche
infatti,
secondo me.
Bisogna dirla a Santoro.
Diciamo la
ma io credo che lui li consideri bravi giornalisti. Poi lì, sai, c'è una vicenda diversa. Io guarda che non penso che Io penso che Michele abbia tutto il diritto di seguire una strada sua, no? Lui ha sempre sognato di fare l'editore di se
darai
stesso.
Darai 10 euro anche tu per Com'è? Questa cosa? Darei volentieri 10 euro a Santoro per questa nuova iniziativa oppure no?
Allora, io 10 euro per un'iniziativa, io penso al mio programma adesso, scusate. Ora, mi sembrate veramente, cioè, pur di strappare un titolo per le agenzie, siete capaci di uccidere le vostre madri?
No, no, 10 euro, l'ha chiesto al pubblico, l'ha chiesto.
Formigli due punti, darei 10 euro volentieri
no, tu dici, euro a
no, neanche questo.
Vabbè, o non li dai o uno li dà o non li dà.
Siete un rublo.
Siete veramente due cialtroni.
Ma come due cialtroni?
Sì, no, due, forse uno.
Cioè,
ma
chi cerca, secondo Formigli, chi cerca una notizia di qualsiasi sia un cialtrone. No, non puoi dire così.
Titoli e notizia effetto e quindi...
Insomma, si dice, glieli dai volentieri o no?
Ma se volete glieli do 10 euro, se vi faccio contenti, però non in questo momento io c'ho altro da fare, devo
c'ho
fare piazza pubblica, va bene il libero mercato, però ora io devo pensare al mio di programma, no?
Giovedì
io ho una domanda poi sullo studio,
il signor Floris ha detto una cosa, vorrei tanto una cosa, diciamo la verità, banale, chi è che non vuole Berlusconi studio? Ha detto vorrei che Berlusconi basta con le telefonate.
Sì.
Se telefona, che fai tu? Altra cosa da titolo.
Allora, ma se telefona lo prendo, basta che non fa uno sproloquio di un'ora.
Basta,
insomma,
che risponda alle domande.
Se devi rispondere alle domande, perché è chiaro che se lui non si sottopone alle domande... Perché, scusate, guardate che Floris ci ha fatto dei begli ascolti con le telefonate
il famoso
di Berlusconi.
Picco, il picco del grafico,
il famoso picco. Noi al picco, insomma, non ci rinunciamo volentieri. Quindi, se Berlusconi telefona...
Lo prendiamo,
però, naturalmente, alle regole di tutti. Cioè, a domanda, risposta, non monologhi, questo no.
I tempi li decidiamo noi, insomma.
Beh, ma questo è ovvio anche a te, no? Se ti telefona Berlusconi, che fai? Ti prendi un monologo di un'ora e venti?
No, quello no.
E allora, no. Giuseppe?
Li mettiamo ai 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 Zanzara Party, lo facciamo ballare. Qualche nome su domani, su giovedì. Giovedì alle 21.10.
No, i nomi domani.
Ma che...
Però vi posso annunciare...
Hanno parlato di uno studio splendido, hanno parlato.
Non è che sono le convocazioni del Quirinale, però.
Vi posso annunciare un grande scoop, quello sì. Non posso dire
dopo altro. La pubblicità, però. Come, non ci vuol dire niente?
No.
Il titolo dello scoop?
No.
Vabbè, altri 2-3 minuti dopo la pubblicità. Se possiamo, 800-24-00-24, sì, 2-3 minuti resta, dai. Eccoci, 800-24-00-24, tra poco riprendiamo con gli ascoltatori che ha i telefoni accesi, Corrado Formigli, che da giovedì inizia, giovedì 15 settembre, che peraltro è il mio compleanno, non te ne frega niente, ma insomma.
Ah, che meraviglia, vedi, questo però è veramente un bel caso, ci porterà fortuna.
Farà l'apertura di Piazza Pulita, probabilmente. Piazza Pulita in apertura farà questo.
Altrimenti quello che ti ho detto me lo rimprovererai
tutta la
vita. Prossimi anni,
esatto.
E inizierà Piazza Pulita sulla 7.
Sulla 7,
facciamo
21
volentieri
21
questo
21
annuncio
10.
Di vedere anche voi, non solo per una puntata. Però.
Abbiamo uno studio
fantasmagorico, così hanno
molto
detto.
bello che è, non lo so, io non mi occupo di queste cose così volgari.
Tu guadagni meno di Santoro? Guadagnerai meno di Santoro di quanto
non lo so quanto
Rai,
guadagna Santoro
di quanto guadagnava la Rai,
sì,
molto meno, cioè siamo sotto i 500 sotto i 500,
dunque dicevo dello studio sotto, no? Tu quanto guadagni, Cruciani? Dimmi un po'.
Te lo dico te lo dico tranquillamente, non ho problemi
sulla questione dei soldi, dai, siamo tutti poco
all'anno
americani,
reddito 170.
Beh, invece non te lo dico.
130
allora, allora,
130 io sono povero,
lui 130, io 160, tipo 158 156 lordi
sì, ovvio.
Tu non lo dici, no, dillo. Ma perché? Non è un problema, che non lo vuoi dire. Pensi che questa cosa, per esempio, della pubblicazione dei dati, della dichiarazione dei redditi sia un errore?
No, assolutamente. Io posso dirvi che cosa ho preso l'anno scorso.
Certo, se vuoi ci dici anche quanto ti dà la 7. Ma
no,
capisco,
non mi permetterei mai. Io
non vorrei farvi un dispiacere. Come fa un dispiacere?
Un pochino di più, 220 tipo.
220?
Tipo, sì.
La RAI pagava bene, eh?
No, ma erano varie cose, non,
ma
era
certo,
solo la RAI.
Non è solo la RAI.
Erano varie cose, quindi ti ho battuto, Cruciani.
Hai battuto, sì.
Hai visto?
Ma io sono un poveraccio.
Formigli,
Cruciani. Sono un poveraccio.
Ma il più cornuto di tutti sei io alla fine.
Io ho capito, che dobbiamo fare? Vabbè. Dopo aver dato questo schiaffo, magari a chi ci sta ascoltando e guadagna molto meno.
Vabbè,
no,
che c'è? Si fanno
sui
compensi degli attori non si fanno storie.
Come, scusa?
Lo studio, stavi dicendo?
Lo studio è splendido, e l'ha,
beh,
fatto,
certo,
una bravissima,
dire che era...
l'ha fatto una bravissima scenografa, si chiama Francesca Montinaro, ma è veramente molto bello. E l'altra cosa di cui vado molto orgoglioso sono le musiche, il programma, che sono di Andrea Guerra.
Andrea Guerra.
Eh beh, Andrea Guerra, insomma, voi siete delle capre, forse.
Assolutamente.
Sì, questo anche Sgarbi.
Beh, insomma, La ricerca della felicità, i film di Ospetek, insomma, comunque un grandissimo musicista che ha fatto per noi una sigla stupenda, una colonna musicale veramente molto bella.
Ce l'accenni?
Sono veramente stonato.
Vespa ha detto che Santoro è incompatibile col servizio pubblico.
No, io sono in totale disaccordo.
Vespa è compatibile col servizio pubblico, invece?
Ma io trovo che Vespa faccia una televisione molto rassicurante, un programma molto rassicurante, diciamo che...
C'è il servizio pubblico quello di Vespa, secondo te?
Io penso che il servizio... Beh, a me piacerebbe un Vespa un pochino meno accomodante, un pochino più aggressivo, per il mio gusto mi piacerebbe un programma un pochino più... Lui è un po' più aggressivo sulle domande, sugli ospiti, insomma, di quanto lo sia, però insomma io sono per Vespa e sono per Santoro, cioè il servizio pubblico deve essere più voci possibili e naturalmente poi si misura anche sull'ascolto, sul prodotto, su quanto il prodotto regge in onda, no?
Quante la causa con Marchione come va?
Beh, ricordiamo un servizio di Anno Zero famoso di Corrado in cui fece questo bellissimo pezzo con la prova, mi pare,
che
no, su strada
via,
delle macchine,
un po' di quei soldi là di cui dicevi prima, no?
Ma non c'è la protezione della RAI?
Ah sì, c'è la tutela legale.
Ci sarà lo scudo della RAI o no?
La RAI,
tutela legale della RAI, immagino.
La RAI mi sta difendendo validamente in una causa in cui credo che non ci saranno, insomma, è stato un servizio assolutamente, diciamo, corretto.
Vabbè, di quello si sta difendendo, no, ma è una battuta, naturalmente.
Cui,
insomma, non volevo scendere nei dettagli di quella cosa lì.
Mi sembra una cosa assolutamente normale. Abbiamo fatto, il problema è che, sai, in Italia è molto difficile parlare di prodotti, Quando si inizia a parlare di prodotti
si scatenano gli avvocati.
Di auto, vabbè, poi, per carità.
Sei adesso arrivi alla 7 da poco, però la Dandini che non viene più alla 7 conferma la RAI, se ci sarebbe stata nel palinsesto della 7, secondo te, una come la Dandini oppure no?
Magari. Magari.
Però pare che resti alla RAI, da quello che abbiamo saputo. Vabbè, stiamo diventando odiosi.
Oggi.
Grazie.
No, magari venisse lei, magari venisse... Beh, mi piacerebbe tantissimo Milena Gabanelli, insomma... Quelli bravi sono naturalmente benvenuti.
Senti, giovedì ci sarà uno scoop, allora, no? Cercate di capire un attimo.
Cioè, no, guarda, non avrei una parola di più. Ci sarà una cosa...
Clamorosa.
Beh, clamorosa. Una cosa che, insomma...
Ma riguarda la politica.
Riguarda Berlusconi? Per forza.
Anche, sì. Anche,
per forza.
Anche.
Scoop su Berlusconi. Scoop.
Possiamo,
no,
dire,
sarà
uno possiamo titolare così?
Riguarda anche Berlusconi.
Riguarda anche
Berlusconi. Cioè, è uno scoop su Berlusconi.
È uno scoop,
diciamo,
su Berlusconi.
È uno scoop. Riguarda anche Berlusconi.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo. Crepi
il lupo. Ciao.
Giovedì.
Grazie.
Giovedì.
15:21:10. Ciao.
Ciao. Vittorio, provincia di Genova. Buonasera. Vittorio?
Arrivo. Che faccia con comodo. Che
faccia
con
comodo.
Ma stavo mangiando, scusate.
Che stava mangiando, signor Vittorio? Che stava mangiando?
Stavo mangiando un'ottima torta di riso. Perché
sì, però deve togliersi. Però
si
deve
tolga il viva voce, faccia qualcosa, si tolga dalla televisione, dalla radio.
Eccomi qua. Senta, volevo chiedere, io sono vostro assiduo ascoltatore, siete molto simpatici tutti e due, è la coppia, siete molto forti. Volevo chiedere, ma secondo voi non è paradossale il fatto che se Berlusconi all'inizio di tutto il casino finanziario avesse detto, ragazzi, adesso mettiamoci d'accordo, se io faccio una bella patrimoniale, faccio una bella patrimoniale, chi c'ha più soldi ce li deve mettere, perché e chi ce n'ha meno ce ne mette un po' meno, perché altrimenti è peggio per tutti. Se avesse fatto una scelta così, fare una scelta patrimoniale di 100, 130, 140 miliardi, non sarebbe scoppiato tutto il casino nei confronti dei titoli di Stato italiani, non sarebbe scoppiato tutto il casino nei confronti dei titoli, ovviamente anche dei titoli bancari italiani, perché le banche italiane stanno soffrendo perché sono pieni di titoli di Stato italiani. Ora,
ma, insomma, secondo lei ci voleva, Vittorio, secondo lei ci voleva la patrimoniale? Guardi, cosa vuole che le dica? Ormai sono tutte discussioni teoriche, Vittorio. Secondo alcuni sì, secondo altri no. Anche secondo me ci voleva una bella patrimoniale, però in linea di massimo sono contrario alle tasse.
Però qui qualcuno deve pagare.
La patrimoniale è una tassa particolare, diciamo, no?
No, ma ascolti un attimo, ma se io avessi 1 milione di euro, cioè 500 milioni di BTP CCT, che da luglio adesso mi hanno perso un sacco di soldi, cioè avessi degli immobili che ho dentro degli inquilini,
allora?
Allora io sarei più contento se avesse fatto sta Belindi patrimoniale.
Vabbè, la Belindi patrimoniale è eccezionale. Grazie, Vittorio. Massimo da Treviso, buonasera, 800 24 00 24.
Buonasera, buonasera Cruciani, anche a Parenzo. Allora, mi volevo riallacciare un po' a un discorso che è stato fatto ieri sera da un suo ascoltatore e anche a quello che avete fatto voi prima in merito alle le dichiarazioni di Berlusconi e quant'altro. Allora, secondo me ci vorrebbe una responsabilità comune sia da parte di Berlusconi, probabilmente nel parlare o meno al telefono, nel dire o non dire quello che è giusto o non è giusto, però anche da parte, secondo me, di determinati dei giornali in generale, avere un po' di sensibilità nel non andare a pubblicare qualunque tipo di notizia, visto che siamo in una situazione di mercato un po' particolare e che qualunque notizia venga
pubblicata... I giornali, una volta che hanno la possibilità di pubblicare qualche cosa, è evidente che pubblicheranno tutto. Poi ci sono discussioni infinite su questo punto, cioè c'è una corrente di pensiero anche nella sinistra, molto... molto minoritaria, che non si può pubblicare nulla fino all'inizio del processo. Per me,
quindi è meglio tenere nel cassetto delle notizie.
No, ma nel cassetto significa che le tengono i magistrati.
È una cosa gravissima. Il giornalista che tiene nel cassetto una notizia.
Quale responsabilità hanno i giornali? Scusi Massimo, quale responsabilità? Non è che i giornali devono avere qualche responsabilità nei confronti del paese, mi scusi.
No, la responsabilità sta solamente nel fatto che siamo in una situazione particolare molto instabile, dove basta qualunque tipo di comunicazione per far alzare, abbassare gli andamenti della borsa.
Ma questo che c'entra? Scusi, non ho capito. I giornali non è che possono fare le veci del governo o delle istituzioni. I giornali informano. Sono lì per informare, per pubblicare.
Raccontano.
Per raccontare, eccetera. Poi possiamo decidere quello che può essere raccontato, quello che può essere scritto, quello che può essere pubblicato, gli atti giudiziari, quando e come pubblicarli. Quella è un'altra discussione. Ognuno ha le idee, ognuno si può dividere da questo punto di vista. Io e Parenza abbiamo idee diverse. Secondo lui si può pubblicare quasi tutto, praticamente,
tutto.
Anche prima del processo. Secondo me, prima del processo non bisognerebbe pubblicare alcuna intercettazione e nemmeno un atto giudiziario, se non quelli proprio strettamente indispensabili. Ma su questo ci si può dividere. Ma
anzi, a garanzia della persona sottoposta a indagine,
è il governo e il Parlamento che deve decidere su questo. Non è che sono i giornali a decidere.
No, ma anche per la nostra libertà di informazione è giusto che venga, cioè ci mancherebbe altro, i giornali devono pubblicare, devono dire tutto quanto. Solo che alcune cose molto probabilmente per evitare delle sconquassamenti, chiamiamoli così, sul nostro paese, visto che siamo al centro dell'attenzione del mondo, parlano dell'Italia, di Berlusconi, di tutto.
Adesso è colpa dei giornali che pubblicano.
Vabbè,
ma se è colpa dei giornali,
abbiamo già
una roba da ambulanzina, non da ambulanza.
Mandiamo la pubblicità
da paramedico
e torniamo subito. Pubblicità
da paramedico.
Eccoci 800 24 00 24. Angelo ci chiama da Roma. Buonasera signor Angelo.
Angelo?
Sì, buonasera, dica, anche lei sta mangiando?
Buonasera, fantastico.
Anche lei sta mangiando, signor Angelo?
No, non sto mangiando, stavo riflettendo sul fatto che in passato avevo provato a telefonare, avevo esposto con dettagli il mio pensiero e non ero mai stato mandato in onda. Adesso ho detto,
non c'era un complotto.
No, ci mancherebbe, no, è il taglio della trasmissione. Questa volta ho detto, voglio dire che Giuseppe Cruciani è la Barbara D'Urso del giornalismo italiano.
E l'hanno mai, bravi collaboratori già Cruciani, e l'hanno passato.
Guardi che non mi fa questa sua considerazione, non mi fa né caldo né freddo, Angelo.
Come se Barbara D'Urso fosse negativo. No?
Primo, perché le critiche, se queste si possono chiamare appunto critiche, e non sono critiche perché non sono così snob come lei crede, ormai mi scivolano addosso in maniera spaventosa, e poi non capisco qual è il questo paragone francamente non lo capisco. Comunque va bene lo stesso, cioè,
no,
lo spieghi
ma,
se vuoi.
Argomento, ci mancherebbe le critiche.
No, ma non c'è bisogno anche di argomentare, può essere anche una sensazione, non c'è bisogno di argomentare, sempre di argomentare. Poi si possono fare delle affermazioni anche così, perché uno a pelle sente una cosa del genere.
Sì, la sento a pelle, ma la sento anche con le orecchie, diciamo, sono un vecchio ascoltatore della radio.
No, perché questa trasmissione è leggermente diversa da quelle che fa Barbara D'Urso, però va bene lo stesso, ma detto questo...
Sì, lo è, tant'è vero che proprio 10 minuti fa avete tirato fuori un pezzo da 90 come Formigli e ci mancherebbe, allora mi smentite immediatamente.
Ecco, appunto.
Però diciamo che... seriamente, fino a un paio di stagioni fa era molto molto interessante anche
c'è la discussione continuo adesso sul format della trasmissione, le solite cose, vabbè, comunque
il format della trasmissione
per me è incomprensibile, cioè buttiamola in cacciara, cercando di far inciampare qualche politico, così strappando il titolo. Ecco,
ma che cosa strana? Ma che cosa strana che uno cerca di far inciampare qualche politico?
Strano,
perché le altre trasmissioni non fanno quello.
Cioè, lei interessa di più, invece, interessa di più il politico che parla a ruota libera, insomma.
No, non mi interessa il politico che parla a ruota libera. Mi
lei dice non deve inciampare sulle cose stupide, ma dovrebbe inciampare sulle cose serie. Cioè, noi facciamo domande che mi sono un po' che cercano di strappare una dichiarazione che fa sensazione
di colore,
eccetera.
No, è che preferivo una trasmissione in cui ci fossero più strategie di comunicazione e non solo due. Quella rivolta al politico cercando di strappare il titolo e la dichiarazione a effetto. E quella rivolta verso gli ascoltatori che al 90% sono in una situazione di inferiorità psicologica, diciamo, giocano fuori casa, non sono abituati alla comunicazione e quindi li incalza tentando di metterli in imbarazzo. Questo è vero e non è vero.
Per esempio, con lei, non c'è, a parte che non c'è nessuna strategia comunicativa come lei immagina, perché le assicuro che le vite dei signori Cruciani e Parenzo sono talmente convulse che pensare ad una strategia comunicativa è davvero troppo. Però detto questo,
ma è troppo per la mia intelligenza.
La differenza di trattamento, come lei. Che lei ci sta descrivendo, tra che ne so, i politici, appunto, da una parte, gli ascoltatori dall'altra, è abbastanza scontata, cioè nel senso che da alcune persone, a parte che litighiamo anche, capita di litigare anche con i politici, fra poco avremo un politico con cui il signor Parenzo ha litigato parecchie volte. E poi gli ascoltatori hanno un'altra funzione, per cui non mi sembra che per esempio stiamo litigando con lei, poi dipende anche dalla natura degli interventi, dal tipo di intervento, insomma,
dall'umore,
ma le cose sono molto diverse, non possono essere così tagliate con l'accetta in questo caso, però accetto anche, come dire, le dichiarazioni o comunque le opinioni un po' tranchant, caro Angelo.
Siamo più o meno coetanei, quindi siamo dei quarantenni che si divertono con le cose facete, però a parte avere una trasmissione trash o kitsch o come la vuole chiamare, a che pro?
Ma non c'è un pro, ma non è che forse
chi
non
giova,
è che,
come si diceva con i terroristi,
ma non è che, ma che è pro, ma che vuol dire che pro? Ma non guardi che una trasmissione radiofonica come qualsiasi altra cosa non è, come dire, non nasce per cercare di migliorare quello che si fa nella vita o cercare di migliorare il paese, nasce perché deve intrattenere alcune persone, il più ampio numero di persone possibili, per 15 minuti, per 20 minuti alla radio in questo caso, e cercare di allargare il più possibile il pubblico, questo è l'obiettivo,
diciamola,
Angelo,
alta,
cercando di farlo con il massimo di professionalità possibile.
Non vogliamo raddrizzare il legno storto dell'umanità, soprattutto come direbbe Kant.
Cercando di essere intellettualmente onesti, almeno quello sì, ecco. Dunque noi non è che non dichiariamo quello che vogliamo fare, però abbiamo il traffico e poi un ospite. Vabbè, l'ospite si deve ancora preparare. 800 24 00 24.
Oh signore,
sei emozionato, che hai?
Mi batte il cuore.
Non esagerare, come al solito.
No, la voce già la sento.
È malattia cardiaca, perché
me la sta tirando. Me la sta tirando.
No, effettivamente il fatto che accelera, cioè le pulsazioni aumentano.
Me la sta tirando.
Mimmo Scilipotti è tornato alla Zanzara qui a Roma. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Come va il libro?
L'abbiamo
invitato.
Quante copie ha venduto fino adesso?
L'abbiamo invitata, forse chiuse. Forse chiuse, l'abbiamo invitata, così non ci sono danni.
No, non ci sono
danni. Chiuse.
Potrebbe esserci invece qualcosa di positivo. Non dico
Scilipotti parla a borse chiuse.
Però non mi dica la verità.
Attento, c'è la borsa di New York aperta, eh?
Meno male.
C'è la borsa di New York.
Che sicuramente dopo che finiremo la trasmissione vedrai che le borse a New York...
C'è lo spread, si rialza.
Sì. Ma che fai? Che segnale è questo?
No, ho detto non si rialza.
Ma lei sta dicendo sul serio, cioè lei pensa che le sue dichiarazioni in qualche modo...
Possono influire?
Le dichiarazioni, insomma, le posizioni che lei assume in Parlamento possono inserire... Possono influire sulla borsa?
La posizione del governo, la posizione del Parlamento.
Cioè, però anche lei contribuisce a questa roba qui.
Faccio il parlamentare.
No, ho capito.
Quindi,
ma
qualsiasi cosa...
Tu non sapevi che io...
No, lo so che fa il parlamentare, lo so.
Il parlamentare ci vuol dire che parlo. No, cioè che segna? No, visto che tu hai difficoltà, fammi capire.
Ma non ho difficoltà di parlare, però
no, di parlare,
dire,
no,
seriamente,
non è che hai difficoltà di parlare, hai difficoltà di capire quello che dici.
Immagino. No, ma stasera io
no, perché quando sono dall'altra parte, capisci, tu fai il saputello, no?
Confrontiamoci,
vieni qui,
dai,
di cosa parliamo,
confrontiamo.
Dai,
lei veramente crede in tutta sincerità che le sue parole possono influenzare i mercati internazionali?
No, sicuramente influenzeranno la tua famiglia. famiglia ad avere un concetto migliore di te.
La mia famiglia lascia
questo
stare.
Sicuramente.
Quattro parole. Ma guarda, cinque parole. Ora basta. A casa deve andare. Quattro parole.
A casa deve andare subito.
Ma perché, scusa? A casa devono andare tutti coloro i quali hai sostenuto tu per 30 anni, da 30 anni che sono all'interno del Parlamento.
Ma se no 35.
Che sono all'interno del Parlamento.
Ma sono 35
che
anni,
che vergogna di questo paese, gente che da 30 anni sono in Parlamento, che non hanno creato niente nell'interesse degli italiani, e tu li sostieni e li continui a sostenere. Vergognati tu, vai a casa tu e tutti coloro i quali.
Ma questo centrodestra e centrosinistra però.
Certo, trasversalmente, non è che stiamo parlando soltanto.
Cioè lei dice, siccome io sono appena arrivato in Parlamento.
No, io dico che si deve lasciare spazio a gente che ha qualcosa da dire.
Tipo Scilipoti.
No, Scilipoti ha molto da dire.
Dunque bisogna.
E tu dovresti ringraziare Scilipoti.
Anche
perché,
questo.
Perché no, dovresti ringraziare.
Anche la mia famiglia dovrebbe ringraziare Scilipoti.
Tu dovresti ringraziare Scilipoti. Poi devi ringraziare.
Perché? Sempre per il famoso 14
dicembre. Devi ringraziare la tua famiglia che ti mantiene e ti sostiene.
No, ti mantiene e ti sostiene. A casa mia
perché
si mantiene.
Scusa, perché hai sta difficoltà. Hai avuto sto problema.
Quale problema ho avuto?
Che problema? Da bambina ha avuto una meningite.
Ah sì?
No, ma non lo sapevi.
Ma un medico, sì. E lei sarebbe un medico.
Lei sarebbe un parlamentare medico.
Ma è rimasto, cioè, sta dicendo una cosa. Lei sta scherzando sulla meningite.
Non fare lo sciocco.
Che è una malattia che
hai visto, che sei sempre scimunito in termini siciliani. Scimunito.
Lei sta scherzando su un dramma.
Scimunito in termini siciliani.
Hai pestato, come si dice in gergo, una merda pazzesca.
Guarda come va.
Scivolato sulla buccia di banana. Ma la meningite è un dramma che riguarda purtroppo.
Ma vedi come
sei scivolato?
Ma vedi come
sei scivolato? Ma dove sei scivolato? Ti è scappata una stronzata!
Ma lei dici tu che sei abituato a parlare così,
però
dici
stronzate.
Sei un medico, sai che la meningite è gravissima.
Ma che scherzo? Ma perché lei pensa che io scherzi? Ma rifletta attentamente, lo guardi.
Cioè, lei sta scherzando sulla meningite.
Ma che c'entra sulla meningite?
Io non mi offendo, la meningite può essere anche.
Cioè,
Ho capito, la meningite è una cosa grave. Siccome lui non l'ha avuta, la meningite è grave.
No, non l'ha avuta.
E continua ancora, essendo un medico.
Allora, interrompiamo questa intesa d'amorosi sensi tra Scilipoti e.
Ma perché ogni volta che vengo qua
è parecchio, infatti adesso parliamo di altre
medico
cose.
Che scherza su una malattia, medico che scherza su una malattia, medico che scherza su una malattia,
fermi,
e che pensa di salvare le borse, pensa di salvare le borse,
ma vedi che ti senti toccato. Capisco che quando si parla e si dicono le cose vere a un certo punto uno,
vedi, lui pensa che io
Raffaele da, voglio sentire Raffaele da Brindisi, su, sentiamo Raffaele da Brindisi. 800 24 00 24. Raffaele, che sta facendo? Sta mangiando anche lei? Raffaele? Che sta facendo? Alzate il volume, che sta parlando con la moglie. Casa Raffaele a Brindisi.
I costi dai fondi del tesoro stanno aumentando gli interessi, sono arrivati a 4,33%.
Ma io sono contrario a tenere.
Beh, stiamo facendo un'intercettazione, però.
Raffaele?
Scusi?
Signor Raffaele? Ma io lo so chi è Raffaele. Va bene, Roberto da Latina, buonasera.
Buonasera, stavo mettendomi a cena perché qui.
Sì, se no facciamo tardi. Sì, che mangia lei stasera? Vediamo, Scilipoti le dà un consiglio anche sulla dieta, se è appropriato o no. Che sta mangiando stasera, signor Roberto?
Insalata, pomodori e una fettina di pesce spada.
Va bene?
Benissimo.
Per la sera è perfetto, no?
Benissimo.
Leggero, no?
Forse pomodoro?
Mettere un po' di verdura, di foglie verdi.
Ah, invece perché il pomodoro la sera.
Pomodoro la sera.
Ho acidità.
La buccia.
C'è la buccia.
Secondo me di questo dovrebbe.
No, ma interessa no. È bravissimo da questo.
Un programma che c'entra cucina, qua stiamo parlando.
Ma sto parlando di alimentazione.
Secondo me lei dovrebbe occuparsi di più di questo.
Ma
di che? Ognuno deve tirare fuori il proprio talento.
Lei dovrebbe occuparsi di più.
Però perché devi fare polemica di continuo? Adesso il signor Roberto, gli ho detto.
Gli stavamo dando un consiglio a lui.
Stiamo dando un consiglio subito, dovrebbe parlare solo di questo.
Ma perché è un talento?
Ti ringrazio, ma talenti io.
È bravo, in cucina lei è bravo. Ci dici nipoti, parla di cucina, va benissimo.
E tu come lo sai? Scusa.
No, ma immagino, perché lo vedo ma con quale competenza.
Ma con che cosa immagini? Se non hai immaginazione, come immagini?
Vedo anche cosa non è immaginazione. Anche fisicamente.
Ma che cosa? Vabbè, Roberto,
ma fisicamente che cosa?
Vabbè, finiamo questo. Scusa, ma perché non possiamo finire sempre così? Allora, Scilipoti, dia un consiglio a Roberto che dice ai pomodori. Lei i pomodori toglierebbe la buccia innanzitutto?
La sera sì, ma questa è una mia...
È meglio evitarli, diciamo.
È meglio evitarli.
Roberto, tiri fuori questi pomodori, li tolga un attimo, ho già fatto l'insalata.
La stavo facendo.
Ecco, appunto, no, magari eviti, per carità, non è che vogliamo adesso, eviti i pomodori perché cosa possono provocare, Scilipoti?
No, niente,
drammatico.
Potrebbero essere leggermente pesanti a digerire durante la nottata, però siccome il radioascoltatore sicuramente non avrà nessun tipo di problema, può mangiarli.
Vabbè, adesso si sta tirando indietro.
Se io dovessi dare un consiglio, direi mangia il pesce strada con un po' di verdura.
Capito, Roberto? Vabbè, se vuole seguire questo consiglio, bene.
Insalata, lattuga.
Poi se stasera ha problemi non protesti, Pronto?
Sì, pronto.
Sì, se poi stanotte ha problemi, però poi noi gliel'avevamo detto, no, potrebbe avere problemi.
No, i problemi me li fanno venire quelli che sono lì al Parlamento, quelli che
vabbè, ho capito.
Questo è pure vero. Perché
allora
l'80%?
Perché l'80% che fa?
L'80% dei parlamentari non è che cioè non esercita il ruolo, il 70% parlamentare non esercita il ruolo, cioè, del parlamentare.
Sarebbe meglio avere una Camera con 30% di parlamentari.
No, ho detto che sarebbe bene rivedere un poco e lasciare a casa coloro i quali sono all'interno del Parlamento da 30 anni e lasciare a casa tutti coloro i quali scaldano la sedia. Basta vedere l'attività parlamentare, tutti quelli che in 2 anni e mezzo non hanno prodotto niente, sarebbe opportuno mandarli a casa.
Prodotto niente, che significa interrogazione?
Cioè significa interrogazione, attività.
Sì, però non è che l'interrogazione di legge,
interrogazione, attività parlamentare significa interrogazione, proposte di legge, presenza in commissione, significa preparazione di emendi, ordine del giorno, emendamenti.
Emendi.
Aspettate, il momento. Luciani, anche lei mi
perché il signor Calearo ce l'ha con lei?
Ah, non lo so.
Eravate tutti insieme.
Questo lo deve chiedere a Calearo.
Vergogna un po' adesso. Sembra che si vergogna un po', o no?
Può chiedersi, non lo so.
Dica qualcosa, signor Calearo. Lei risponda.
Questa è una domanda che deve rivolgere a Calearo.
No, Calearo
lei gli vuole bene, sembra Calearo.
Io voglio bene a tutti.
Va per gli affari suoi, ha detto.
Bene a tutti.
A tutti.
Va avanti da solo.
Anche a te.
Anche a te.
E qui mi preoccupo. Vero? Ma non bene come pensi tu. Non bene come pensi tu.
Come pensi?
E tu lo sai.
Ma perché mi dà del lei? Perché mi dai del tu,
vuoi che ti dia
del tiriamo del lei. No, mettiamo del lei.
Del lei, tu che cosa vuoi?
Distanza.
Facciamo finire Roberto. Facciamo finire Roberto dalla
Latina. Non è che ti passasse per la testa.
Roberto, allora, che ci voleva dire lei?
E di non normale.
Cioè, come non normale? In che senso? Perché gli omosessuali non sono normali? Secondo lei?
Non ho detto questo.
No, gli omosessuali non sono normali.
A cosa alludeva?
Ma scusa, chi ha parlato di omosessuali?
Allora, facciamo la seconda gara. Meningite, la seconda.
Ma chi ha parlato di omosessuali?
Vabbè, adesso ci torniamo. Roberto, dica.
Ma siete voi che volete.
L'allusione era chiaro.
Ma quale allusione?
Roberto, allora?
Allora, il tuo pensiero, le uniche persone che sono ormai sono quelli che stanno lì al Parlamento, se ne devo andare via tutte, però a parte questo,
vabbè, insomma, questa è una cosa un po' così demagogica buttare lì,
Scilipoti, non so se c'è veramente o se non c'è, non lo so questa cosa.
No, c'è, per essere presente, c'è, per esserci, c'è, è lui.
Molte volte penso che
fra poco ci collegheremo con Bossi, più tardi, dopo la pubblicità. Però Roberto, adesso lei si è dilungato troppo. Mi dica
che voleva dire, facciamolo parlare.
Lo so, ha ragione.
Poveraccio, non può dire nemmeno. Prego.
Conduce la trasmissione.
Ma non conduce, scusa, non lo fate parlare.
No, ha ragione, su questa ha ragione. Roberto.
È giusto che anche lui.
Roberto, che voleva dire? A parte che i politici sono tutti come sono, va bene. A parte questo.
Quello non l'ho detto, almeno l'ho detto.
Poi?
Una piccola premessa. Io non ho mai.
La premessa dopo, prima c'è la borsa.
La
borsa, torniamo subito. La borsa.
Anche sono poi.
Ho capito. La borsa, mandatemi la borsa. Eccoci di nuovo in diretta. 800 24 00 24. Ma volete mettermi? Perché non mi avete messo l'inno dei responsabili? Ma
no,
siete matti?
No, manca solo
regia di Milano, l'inno del movimento di responsabilità nazionale.
È diverso.
Guarda che bella. Italia ancora tu, ancora me.
Perché lo storpi così?
Scusa, per favore, canti bene o non canti?
Figli, perché ancora vero.
Hai visto che non capisce le parole? Hai visto? Non capisci
futuro.
Le parole.
Questo è importante, per un futuro per chi lo vorrà. Io non lo voglio, ad esempio, quel futuro.
Tu che facevi il cuore.
l'unica idea.
Lo canti lei, lo sa a memoria. Vero.
No, sta ascoltando.
No, non canta più.
No, in questo mondo di ostinata follia non si va a sentire.
No, perché ci sei tu. Perché basta guardare te.
Con Cilipoti qualcosa accadrà.
Sì, che accadrà? Che ti salverà. No, Cilipoti ti salverà. Questo no.
Da che
salvato?
Da che lo vuole
salvare?
Da che lo
vuole salvare? Il 14 dice.
No, ma questo è una cosa pazzesca. No,
non dire parolacce.
Non dire parolacce. Scusi, però, nell'ordine.
Non dire parolacce.
Nelle passate edizioni, non dire parolacce. Lei ci ha detto che sono un parto anale.
Ah, questo non.
Oggi mi ha. Lei, che è ginecologo, mi ha accusato. Poi oggi mi ha detto che sono un malato di meningite.
Anche una scoreggia, mi sembra.
Mi ha detto che sono una scoreggia.
No, questo no.
E poi dice a me.
No, no, se lo scoreggia.
Una volta bisognerebbe fare la collezione degli insulti. Dopodiché, siccome io rispetto i parlamentari della Repubblica, caro Scili, no, caro Scili, ecco, ma in tutta Italia lei è Scili, lo sa, no?
Ti ringrazio perché Scili. Questo l'hai coniato tu.
Comunque togliamo sta roba che...
No, perché togliamo sta roba?
Scusa. È il segretario del movimento di responsabilità.
Guarda come arriva. Ma scusa, ma i denti sono tuoi? I denti sono tuoi? Dai, i denti sono tuoi. Ma i denti sono tuoi? Guarda che
merda.
Ma perché non è una
cosa? Perché tu hai detto che è segretario di un partito?
No, segretario di un movimento.
Cioè, come Berlinguer. Lei è come Berlinguer. Si sente come Berlinguer o no? Come Almirante.
Ma perché ma non parlare sempre, ascolta.
Dai, non è possibile.
Ma perché mi stai paragonando a Berlinguer e Almirante?
Non è possibile. Perché segretario di partito.
Ma non hai conoscenza di niente.
Segretario di partito.
Scusa, non ti offendere, sei un grande ignorante. Scusa, sei un grande ignorante. Sei un grande ignorante. Ma sei un grande ignorante.
Ma lei si
non capisci
come
che esistono dei.
Lei si
no.
considera come Bersani?
Non capisci che esistono. Ma ascolta, ignorante. Grande ignorante, ascolta. Esistono i partiti grandi e i partiti piccoli. Il nostro, fra altre cose, non è un partito, ma è un movimento. I movimenti possono essere anche. Possono essere.
Ecco, muovetevi. Via! Andate via! In movimento! Muovetevi! Via! A casa, via il movimento, a casa, via il movimento, se ne va,
via.
Vedi, quando poi parli, non capisci quello che dici, non riesci a connettere le parole con il tuo cervello, hai questa grande difficoltà. Parli soltanto.
Cioè, che
per...
cos'è? Un cretino, praticamente. Cioè,
no, è uno scimunito.
Uno scimunito. Lo dice anche con un certo sorriso.
Scimunito. Perché sei scimunito? Sai perché sei scimunito?
Però scusi,
perché non
fare...
riesci a capire che la democrazia significa rispettare tutti. E fra le altre cose, all'interno del Parlamento, un sistema elettorale
il
che
pippone.
Potrebbe. Ma ascolta, ignorante, ascolta.
Il pippone delle 20:40.
Ignorante,
ignorante,
ignorante, ascolta. All'interno del Parlamento ci vorrebbe una riforma invece che da
le riforme di Cilipoti.
Una proporzione
delle 20:40.
Ignorante, ascolta. Ignorante, ascolta.
Parla Zagrebelsky.
Ignoranza, ignorante, ascolta. Ignorante, ascolta.
Gustavo Zagrebelsky.
Ignorante, ascolta. Visto che tu sei uomo di sinistra, grande ignorante di sinistra.
Paolo Silos Labini.
No, ascolta, ma non ti fare insultare in continuazione, ascolta. Allora, una proporzionale pura.
Sentiamo,
che darebbe possibilità anche a coloro i quali sono piccoli in movimenti.
Cilipoti che parla della proporzionale.
No, lei vuole
cretino,
la proporzionale
stai muto. Cretino, stai zitto. Cretino, stai zitto. Ma vedi, tu
io
sei,
le riforme
tu
le ascolto solo da Zagrebelsky. Va bene,
cretino.
O anche da altri.
Tu sei un cretino. Tu sei un cretino.
Una parola,
tu sei un cretino. Scili. Dai, tuoi Cili ti ha salvato te,
no,
ha salvato la tua famiglia, ti ha salvato dal disastro completo.
Cioè, se, noi, se lei il 14 dicembre non avesse appoggiato Berlusconi, l'Italia sarebbe caduta nel baratro.
Se io e altri non avessimo appoggiato il governo,
no, che sarebbe successo?
Il governo, che poi quando si parla di Berlusconi, il
governo, Berlusconi.
Sarebbe successo quello che potrebbe succedere da un momento all'altro in Italia.
Cioè, un disastro. Mi faccio uno scenario: se noi non appoggiavamo
scenario,
il governo.
Secondo me, la situazione economica e finanziaria in quel momento era delicatissima.
Dunque, sarebbe...
E la responsabilità da parte dei parlamentari era quella di prendere delle decisioni non nell'interesse del partito, ma nell'interesse del paese e del popolo. Siccome uno scimunito
però,
come quello che abbiamo di fronte, un certo Parenzo Parello, come si chiama lui,
no, Parenzo,
non riesce a capire questo argomento, perché lui l'interesse della maglietta, l'interesse della maglietta o l'interesse del suo partito, l'interesse del suo
partito?
Padrone è più grande dell'interesse del paese e del popolo.
Non ha partito
il
padrone,
popolo,
padrone,
il popolo, il popolo, il paese, il popolo, il paese viene prima di ogni cosa, ma diventa difficile per te capirlo. Diventa difficile perché tu hai avuto sempre nella tua mente gli interessi di bottega, perché la grande mediocrità ti hanno portato a pensare in un determinato modo. Sai quando cambierà questo paese? Quando non ci saranno mediocri come te in questo paese.
Bisogna sopprimere
No. Ci sarebbe da fare soltanto fargli cambiare mestiere e occuparsi di un'altra cosa, per esempio andare a zappare, ma non il terreno, andare a zappare un pezzettino di orticello dove non cresce niente, almeno per passarsi il tempo e per cercare di giustificare con un po' di
sussidi,
va a fare un po' di questo.
È una cosa
Un po' di verdure, pomodori pelati.
Ti sta augurando di finire a fare la.
Così. Ho capito, che gli devo dire?
Ma che mi devi dire? Non mi devi dire niente, devi stare zitto, perché la cosa migliore che potresti
fare. Però lei vuole fare la Torre Eiffel a Messina. Lei vuole fare la Torre Eiffel a Messina.
Ma tu sai che cosa c'è?
La Torre Eiffel.
Ma tu sai che cosa c'è?
La Torre Eiffel a Messina.
Ma tu sai che cosa c'è a Messina? Sai che cos'è quel pilone a Messina?
Sì, quanto è
grande? No, hai detto, ma sai quanto è grande? Sai quanto è grande? Quanto è la base? Quanto è alto?
Sai con quel pilone cosa bisognerebbe fare con quel pilone?
Che bisognerebbe fare?
Sa con quel pilone cosa
si dovrebbe
fare?
Mettere nel tuo cosa? Di dietro.
No, vabbè,
E lei è un medico, tra l'altro. Siamo a tre.
Perché ti farebbe
meningite?
Perché farebbe
siamo a tre.
Lavanda, per farti una lavanda con quel gran pilone, la lavanda
e lei è un medico sempre.
E lei questa cosa qua.
È di una volgarità.
Perché uno non si fa una lavanda?
Mamma. Se la faccia lei la lavanda.
La fai tu, scusa.
Ma perché vuole fare la torre quel pilone che c'è lì trasformare in una specie di Torre Eiffel?
Ma
lei
ha detto.
Lei l'ha detto, non è che l'ho detto io.
No, non è possibile che abbia una stronzata simile.
Ma quale stronzata? Le stronzate le dici tu, perché tu non conosci. Tu non sai di che
l'ha
cosa
detto,
stiamo parlando.
Detto,
tu non sai che cos'è
detto.
Questo pilone a Messina e che cosa si potrebbe
fare. Adesso sul pilone di Messina indubbiamente mi trovo impreparato.
Certo, effettivamente. No, tu sei impreparato su tutto. Su però non capisci che quella struttura potrebbe essere
sfruttata. Ma la Torre Eiffel che c'è? Lei ha evocato la Torre Eiffel.
Per dire che potrebbe essere un qualcosa che potrebbe essere visto da molti turisti.
Come la Torre Eiffel di Messina.
Come la Torre Eiffel francese. E a Messina ci potrebbe essere qualcosa di similare. Perché ci sono i presupposti.
Ma è geniale, ma come mai nessuno ci ha pensato fino
perché
ad oggi?
No, perché vedi, i parlamentari non ha, vedi, molti parlamentari gli mancano di idee e di fantasia.
Senta,
come te,
nella
tu
sua,
non hai,
nella
tu
sua
non
amata
hai fantasia,
Sicilia,
tu non hai né fantasia,
nella sua
tu non hai né fantasia né idee.
È solo un parto anale.
No, non ho detto questo non l'ho detto. Ho detto che potresti farti una lavanda o un clistere.
Franco col pilone.
Col pilone, per essere tre.
Vabbè, abbiamo l'immagine chiara. Franco Bechis. Franco Bechis, bravissimo giornalista di Libero, oggi vice direttore, oggi ha scritto: pagano persino i consulenti di sicilianità, i costi della casta, la regione Sicilia ha speso in collaboratori 8 milioni
ora
in
con
due
Scilipoti.
Anni, questo
ma
fa
che
la regione Sicilia, questo fa,
scimunito, ma che c'entra, ma perché grida, hai visto che sei stato,
ma che c'entra Scilipoti?
Scilipoti dice che tutti dovrebbero andare a casa, ma coloro i quali sbagliano come politici dovrebbero pagare di tasca, però dovresti fare una trasmissione seria e far capire agli italiani che chi si comporta bene dovrebbe essere invece stimato.
Allora dica che Lombardo sbaglia.
Ha sempre sbagliato e continua a sbagliare. Dico però quello che tu dici ora stai facendo passare un messaggio che è un messaggio veramente puerile e mediocre. Cioè che cosa c'entra Scilipoti con questa cosa? Che cosa c'entra Scilipoti con
questo?
Che cosa c'entra Scilipoti con questo?
Si occupi di questo.
Tu sei un grande mediocre. Sai perché sei mediocre? Perché
questo,
i parlamentari che hanno fatto il proprio lavoro in 2 anni e mezzo, io sono uno dei pochissimi parlamentari che ha lavorato all'interno del Parlamento abbandonando la professione e mettendomi a disposizione trasversalmente di tutti i cittadini italiani. Tu sei uno scimunito, perché quando parli così fai capire a coloro i quali ci ascoltano che io sono complice di quello che sta avvenendo in Sicilia
qualcosa,
e sei un mediocre
di qualcosa,
perché io ho sempre sostenuto
che
il presidente della regione Sicilia ha sempre sbagliato, si sta comportando male e
si incateni
davanti al palazzo
della regione Sicilia.
E quando tu mandi un messaggio del genere sei un mediocre come tutti gli altri giornalisti che
di
vogliono
questo.
Portare invece alla distruzione sia il Parlamento che l'Italia.
Chi?
Perché alcuni giornalisti
tipo chi?
Perché
chi?
Alcuni giornalisti
i nomi
perché voi avete criminalizzato un parlamentare che ha lavorato per due anni e mezzo, si chiama Scilipoti, Scimunito, si chiama Scilipoti, per due anni e mezzo ha lavorato all'interno del Parlamento abbandonando la propria professione e sostenendo una tesi che i parlamentari più di due legislature, al massimo tre, non possono fare. E tu invece sei servo della casta e di coloro i quali sono improduttivi all'interno del Parlamento, e io invece mi batto per mandare a casa coloro i quali sono improduttivi all'interno di questo Parlamento.
Mi fa,
sei
però
riuscito a farmi non innervosire né arrabbiare, lo dico con il cuore perché io ci credo a quello
che
dico.
Scusi un attimo Scilipoti, però mi dica i giornalisti che l'hanno criminalizzata, me ne dica uno, quello che le sta più qui.
No, nessuno mi sta
qui.
Tutti coloro i quali hanno detto delle cose ingiuste.
Vabbè, capito,
e inverte,
me ne dica uno con cui
ingiuste e inverte, tanti giornalisti, basta guardare gli articoli dei giornali che sono usciti il 14, il 15, il 16, il 17 di dicembre.
Ma non solo in quei giorni, immagino, anche dopo.
Anche dopo, però, in quei giorni.
Chi è che l'ha criminalizzato di più? Che ne so, il Fatto Quotidiano, alcuni del Fatto, Stella del Corriere, che ne so.
Nomi, forza.
Mi dica un
Stella
nome.
Non mi ha criminalizzato.
Appunto, no, che ne so, ma insomma, parla sempre della casta, sì, eccetera.
La casta fa bene, perché esiste.
Va bene, allora, chi è che l'ha criminalizzato?
Chi sono queste penne? Perché esiste una casta e voi difendete quella casta che non fa niente.
Ma noi chi
coloro i quali difendono.
Abbiamo traffico, torniamo subito, traffico.
Solo cuore, un'unica idea.
Ormai io ho fatto
tutti voi che siete in macchina, via le mani dal volante, andate a 200 all'ora e cantate con noi.
Ho fatto diventare mia questa canzone.
Ma perché dovrebbero andare a 200 all'ora senza...
No, stai attento.
Perché ti dà una carica pazzesca.
Hai detto una cosa assurda.
No,
è
un paradosso. No, ma dillo che stai
scherzando. Io ho detto una cosa assurda.
Ma scusa, dillo.
Non hai chiesto scusa sulla meningite e io adesso che ho fatto
una battuta... Ma no, ma dico, per colori... Scusa, stavi parlando al radioascoltatore.
Perché lei pensa davvero che qualche radioascoltatore vada a 200 all'ora ascoltando sta minchiata e tenendo fuori le mani dal volante?
Può succedere.
Secondo lei ci sono degli ascoltatori?
Intanto non è una minchiata.
No, è un bellino, questo è vero. Musicalmente è bello. Il problema è che un
inno stai parlando serio.
A me piace.
Qui sto parlando serio. Musicalmente è bello.
E il contenuto?
Il problema è che
è il contenuto
di un movimento politico.
Ma quale movimento politico? Ma scusi, il movimento politico va bene che ce ne siano tanti. Scusa. Dovresti fare anche un movimento tu, soltanto che un movimento di scimuliti che diventerebbe veramente pericoloso. Un movimento di scimuliti. Guidato da Varese. Un movimento di scimuliti.
Ma lei perché voleva il condono?
Movimento di scimuliti italiani.
Perché voleva il condono?
Movimento scimuliti italiani.
Perché voleva il condono? Perché voleva il condono?
Perché volevo fare un condono fiscale con riforme strutturali. Questo è quello che stavo
dicendo. Condono fiscale, però, è una cosa ormai in Italia non si può più sentire. Io non sono pregiudizialmente contrario.
Modificando, dico, riforme strutturali per permettere di attuare un sistema come c'è in altre
parti
del mondo.
Però Tremonti non ci ha sentito.
Questo sistema permetterebbe invece di
fare entrare i soldi
e che tutti paghino, capisci?
Va bene, ecco perché Tremonti non ci ha sentito.
Non lo so perché non ci ha sentito, è un problema suo. Ma io faccio il parlamentare.
Non ha dato retta alle sue proposte, però. Tremonti
non ho detto che non ha dato retta, sicuramente.
In generale, le sue proposte non sono passate, no?
Ho fatto delle.
Non sono passate, diciamo.
Quante sono passate?
Fino ad oggi non mi hanno dato retta.
Il numero dell'infinito, cioè lo zero, che è il numero dell'infinito, no?
Hai visto, sei non solo scimunito ma anche impreparato,
ecco. Perché che ha fatto? Perché effettivamente non è passata nessuna. Lei l'ha detto, nessuna.
Quale è passata?
Ultimamente nessuna, ma precedentemente qualcuno è passato.
No, nella manovra, no, di adesso manovra. Manco una.
No, ora no, perché se hanno messo la fiducia che
risultato
passare, scusa,
zero.
Per quanto riguarda il passato,
ho capito, uno può entrare, dico, extra fiducia prima della fiducia, ma alcune sue proposte non sono state accolte.
Ma,
Tremonti,
ma lui dice zero si riferisce non a questo,
non a
ma si riferisce a
tutto. In Toscana ovo, Toscana dice costo ovo,
ma perché? Ma vedi, perché sei anche impreparato, cioè non ti prepari, non sai che cosa, perché cose noi siamo riusciti del movimento di responsabilità a ottenere per quanto riguarda, per esempio
nel
mille proroghe avevano messo dentro un emendamento,
avevano messo dentro
e poi l'hanno corretto con una nostra
precedente,
ma due mesi fa. Il parlamentare non è che io lo faccio da due anni e mezzo, e in due anni e mezzo devo dar conto di quello che faccio.
Vabbè, insomma,
scusa, qualche cosa l'ho ottenuta.
Però
ora che cosa vuoi che non ho ottenuto?
Quanto è deluso?
Sono deluso perché aspettavo, cioè io mi sarei augurato che la manovra venisse all'interno del
Parlamento
del Parlamento per un dibattito e per dare la possibilità a tutti i parlamentari
la voterà.
Ma scusa, ma posso finire? È come quel poveraccio che era al telefono e gli aveva detto tante cose, il povero non ha potuto parlare completamente, è finita tutta e buonanotte. Lasciatemi parlare, se no mi confondo.
Abbiamo finito praticamente.
Abbiamo finito? Mi dispiace. dovrei ritornare.
Bisogna annunciare. Facciamogli annunciare
il congresso.
Sì, sì. No,
il congresso del 21?
Sì, 21 congresso, 21, questo assume, 21 ottobre.
Ci saremo, noi congresso, ci saremo di sicuro.
Congresso nazionale del Movimento di Forza Bianca.
Tu già, no, la radio farà una diretta.
Toglietemi un attimo la musichetta, è una cosa importante. Toglietemi la musichetta.
Tu ti organizzerai per portare anche al tuo movimento, il Movimento Sciuguriti Italiani.
Io però di sicuro.
Movimento Sciuguriti Italiani contro il Movimento di Responsabilità Nazionale. Un'ultimissima cosa, poi devo chiudere. Mi fa un annuncio. Vi presento il TG3 di questa sera, il TG3 di Bianca Berlinguer.
Va ora in onda.
Va ora in onda il TG3.
Deve solo dire va ora in onda,
il
TG3
di Bianca Berlinguer. No, questo l'abbiamo promesso a tutti.
L'abbiamo promesso a tutti.
Non sono bravo.
No, va ora in onda. Adesso il TG3. Va ora in onda.
Posso dire va ora in onda il TG3 di Bersani.
No, è la stessa cosa. Lei dice, no?
No, non te, mi è sfuggita sta cosa.
A domani, 18:30.
Cruciale va a fa' culo, non sarò un suo cruciale.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione si sente.